come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, la zanzara dispettosa, fa zazza. È la zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, la zanzara dispettosa, fa zazza, 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 zazza.
Eccoci, caro Parenzo, 18:35, l'esordio della zanzara con una nuova canzone che ci è stata regalata da un ascoltatore. Dopo vi dirò chi è, in questo momento non me lo ricordo. Questa è la Zanzara, 800 24 00 24. Iniziamo con la frase di uno dei ministri, ministro più ricco, la signora Severino, ministro della giustizia, perché oggi avete visto anche sui giornali, ma non solo sui giornali, sui siti, dappertutto, sulla televisione, le discussioni intorno al reddito dei ministri, il reddito e il patrimonio. E il patrimonio, per esempio, Monti, che ha un reddito più o meno di 1,5 milioni, poi ha 11 milioni in azioni. Ma la cosa più incredibile sono le pensioni di alcuni tra ministri e sottosegretari. Le pensioni, c'è chi prende circa 17.000, no, ho calcolato 1.500 euro al giorno di pensione, un alto funzionario dello Stato, credo che sia sottosegretario, non mi ricordo chi, Moraschini.
Quelli sono la vera casta, dai.
Cosa pazzesca.
Ma
una cosa pazzesca.
Non è questa, però, se vi posso permettere.
Aspetta un attimo, fammi sentire la Severino. Guadagnare non è peccato. Naturalmente ha ragione lei.
Agli italiani si debba dire che guadagnare non è un peccato e che chi guadagna, produce reddito e paga le tasse debba essere considerato con benevolenza dai cittadini italiani e non con invidia.
Zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, la zanzara dispettosa, fa zazza.
Beh, certo, non c'è dubbio, ha ragione al 100%, e appare anche abbastanza paradossale il titolo di oggi del giornale, cari ascoltatori, che parla di ministri ricchi, dei ministri ricchi, anche con una, no, con una, con ironia, e dicendo ci sono questo governo ai ministri ricchi. Beh, scusate, ma prima chi c'era? Uno degli uomini più ricchi del mondo.
Anche questo è vero.
Cosa pazzesca. Intanto alla Camera si è esercitato nella giornata di ieri, il signor Danna, il tuo amico Danna di PT,
no,
di PT,
no,
Bobolo,
Anna, no,
e territorio.
Potremmo sentirlo.
È numero uno, cita Madame de Condorcet, Danna.
E vorrei concludere ricordando all'onorevole Piceno una figura che fu molto nota all'assemblea rivoluzionaria, quella di Madame de Condorcet, la quale contestava a Robespierre una certa pacatezza dei toni e delle azioni e chiedeva sempre di più che la forza si applicasse con maggiore ferocia e con maggiore fermezza. Un giorno disse a Robespierre, disse: se lei fosse mio marito io le propinerei una tazza di tè avvelenata, e Robespierre dovette risponderle: se lei fosse mia moglie io la berrei.
Siamo a livelli altissimi.
No, ancora una volta il povero Danna ha fatto la citazione sbagliata come al solito, perché quella frase della tazza di tè è invece attribuita a Winston Churchill. Quindi voglio dire, i più l'attribuiscono.
Io devo dire una cosa, tu Parenzo, oggi in collegamento da Roma, con la questione delle citazioni anche tu stai calmo, non ti sbilanciare nemmeno tu.
No, ma te lo dico perché voglio dire, sbaglia sempre, non è Robespierre, è Churchill. Però può essere che Churchill ovviamente l'abbia usato da Robespierre, visto che Robespierre arriva prima. Però l'aneddotica l'attribuisce a Churchill.
Va bene, Bersani, senza accordo ieri sera 8:30, senza accordo con il sindacato, anzi al TG3, senza accordo con il sindacato. Il nostro sì non è certo, poi voglio dire una cosa su questo, è il PD e i suoi mal di pancia sulla riforma del lavoro.
Da parte nostra lo voglio dire chiaro, noi non abbiamo affrontato l'articolo 18, secondo noi il problema non è come si esce dal lavoro, è come si entra, ok? Dopodiché, se malauguratamente non ci fosse questo accordo, noi valuteremo l'esito della decisione del governo sulla base delle nostre proposte.
Antonio Malaschini, 64 anni, oltre allo stipendio come componente del governo, una pensione da oltre 1.400 euro al giorno, tutto regolare, tutto regolare, evidente, perché si riferisce all'ultimo stipendio, il 90% dell'ultimo stipendio, uno scandalo pazzesco, le famose pensioni d'oro, 1.400 euro al giorno di pensione, poi dice che l'Italia stava per andare in bancarotta, forse... Beh, ti credo, 1.400 euro al giorno, 1.400 euro al giorno di pensione, no,
no,
perché sono i famosi diritti acquisiti, no? I diritti acquisiti.
Dico, su questi signori burocrati che lavorano nei gangli, negli apparati dello Stato.
Ma adesso promossi anche al ruolo di sottosegretari. Va bene, l'ironia di Ferrara sui ministri molto ricchi che improvvisamente diventano poveri. Cioè improvvisamente passano da redditi, non ci crede Ferrara naturalmente, da 7 milioni di euro, da 3 milioni di euro, improvvisamente si impoveriscono. Passera, Ferrara su Passera.
Corrado Passera, invece di essere un membro della casta, è San Francesco, perché si è visto che ha un reddito dichiarato molto alto, d'altra parte faceva il banchiere di mestiere, un reddito dichiarato molto alto al quale ha rinunciato per fare il ministro, quindi a San Francesco ha gettato i beni familiari alle ortiche, si è inoltrato nel bosco della politica in attesa di incontrare il lupo e niente, insomma, intesserà le laudi dello spirito di servizio allo Stato. Rosolia, non c'è
bisogno di medicina, niente. E anche la Severino è Santa Chiara.
Paola Severino, beh, Santa Chiara, perché Santa Chiara? Paola Severino è ministro della giustizia e adesso ha un reddito da ministro, ma ha rinunciato a un reddito bestiale perché aveva uno studio avviato di avvocato con grandi clienti, beh, e guadagnava 7-8 milioni l'anno. E ci pagava sopra le tasse, abbiamo scoperto anche quello, circa 4 milioni di tasse, più della metà.
Bene, siamo qui 80024. Che c'è? Che c'è?
Abbraccio fortissimo Giuliano Ferrara, che è uno dei simpatici, grande giornalista.
No, ma lui parla del modo in cui ci hanno presentato questa cosa, come se fosse una cosa. Questi qua passano da 7 milioni a 200 mila euro, poi pagano anche le tasse, una cosa strana.
Qual è il problema?
Ma non c'è nessun problema, il modo in cui
politici,
un attimo solo. Io volevo dire una cosa sulla questione dell'articolo 18, sull'accordo, sul lavoro, eccetera. Allora, io dico solo questo, lancio questa provocazione. Un accordo significa che non c'è riforma, è solo fuffa, se c'è un accordo tra tutti i sindacati. Come sulle pensioni, dove non c'era accordo, infatti la pensione e la riforma non era fuffa. Bisogna fare una riforma del lavoro facendo incazzare i sindacati. Tanto poi si calmano col governo tecnico. Bene, siamo qui con uno di quelli del doppio incarico. A noi piacciono molto perché vogliamo sapere come mai non si rinuncia a un incarico.
Chi è questo signore?
Oggi, dopo il mitico Iannarilli, presidente della provincia di Frosinone, c'è il presidente della provincia di Biella, che è Roberto Simonetti della Lega Nord. Buonasera.
Buonasera.
Come sta? Come
bene,
sta?
Abbastanza bene, a parte un po' di influenza mal di gola, però per il resto.
Ma come abbastanza bene? Col doppio incarico sta benissimo, abbastanza bene.
Ma secondo me sta meglio che ha detto questa frase, perché io lavoro gratis in un incarico.
Beh sì, quale ha scelto come stipendio innanzitutto? Quello più alto o quello più basso?
Quello più alto.
Quello più alto. Come mai?
Ecco, i miei cittadini hanno 50.000 euro in più che io ho destinato per il pagamento degli interessi su un fondo che dedichiamo ai disoccupati.
Cioè, lei dice, ho scelto lo stipendio da deputato, così lo stipendio da sindaco non me lo danno e dunque la mia comunità risparmia, questa è la sostanza.
Perfetto.
Questa è la dice. Non è che ha pensato pure che lei guadagna di più, no, questo non ci ha pensato, no? No, è una così, una domanda.
Ma se vuole metterla in carnevale, mettiamola in carnevale.
Siamo in quarentena.
No, ma noi siamo simpatici, non siamo un po' cattivi, eccetera, per carità. Però, insomma, uno potrebbe anche pensarlo, non è che sia una cosa così. Lei mi dice di no perché ho voluto fare risparmiare la mia comunità. Allora, devi sapere, caro Parenzo, tu che non sei preparato e non sai nulla.
Ma non capisco perché c'è questo.
Il signor, il, signor Simonetti, ho letto oggi una cosa molto carina sul suo sito, sul sito del presidente della provincia di Biella, che è lui medesimo, signor Simonetti.
Ma intanto la provincia, già che ci sia la provincia.
Vabbè, questo lo sappiamo,
Biella,
per noi vanno eliminate, probabilmente per probabilmente per Simonetti no, perché la Lega storicamente.
Ma non è proprio così, sa. Poi se vuole ne parliamo.
Poi casomai ne parliamo. Leggo, a 20 anni nel 93, mettetemi un po' di violini. A 20 anni nel 93 ha sentito la necessità di dedicarsi a qualcosa di appassionante, vabbè, la politica, questo ci sta. Partecipò quindi a un convegno di Lega Nord a Mongrando e vabbè, ecco, e fin qui tutto a posto. Iniziò così a frequentare il partito e fu attratto dall'epicità dei discorsi di Bossi. Questa è una cosa che ti riguarda, Parenzo, senti. Alcune volte li riascolta su YouTube e li trova sempre emozionanti, grintosi e attuali. Questa a me è una cosa che mi ha colpito, perché lo sa, non la sto prendendo in giro, Simonetti, la Parenzo ha questa abitudine, prima di addormentarsi, quando è depresso, eccetera, le volte in cui mi capita di stare con lui. Cosa fa? Riascolta alcuni discorsi di Borghezio.
Sì, quello mi carica a ballettoni.
Cioè, riascolta i discorsi di Borghezio e si ricarica come una pila. Si ricarica automaticamente. Succede lo stesso anche a lei ascoltando i discorsi di Bossi. Come funziona? Cioè, l'epicità dei discorsi di Bossi.
Ma guardi, qui dopo le mando un link su un MP3 che è molto famoso, e quando all'ultimo congresso Bossi incitava tutti l'indipendenza dalla Padania, che la Padania verrà, sì, e noi i popoli, la storia scriverà che ognuno di voi, ognuno di noi che eravamo presenti al congresso, sì, saremo attori di questa grande rivoluzione democratica che, sì, la storia ci fa attendere dal 1950.
Cioè, lei sta dicendo che questi lei ha nel suo computer, eccetera, una serie di link che sono gli ultimi discorsi di Bossi, oppure
no,
anche
questo è il più famoso.
Questo è più famoso.
È quello che è più appassiona.
E quando è che lo riascoltano? Quando, anche a casa, anche di notte?
Intanto, quando sono un po' giù di morale, metto quello, me lo ascolto e vedo un boss in grande forma, con una lucidità incredibile che ha anche attualmente, e che ha dato la possibilità al nord di essere, sì, rappresentato qui a Roma, e attraverso una soluzione, sì, ovviamente molto forte ma risolutiva.
E dunque lei quando è un po' giù si riascolta i discorsi, è un po' come Parenzo, quando è un po' giù ascolta i discorsi, sì, di Borghezio, diciamo la verità, cioè, veramente lo sto dicendo.
Sì,
no,
però io lo faccio seriamente, perché
ma anche Parenzo lo fa seriamente.
Se lo ascoltasse anche Parenzo capisse effettivamente quello che ha fatto. Tra l'altro Parenzo l'ho visto lì alla manifestazione di Milano, che applaudiva, quindi
che
l'abbiamo conquistato.
Questo t'ha pizzicato che applaudivi Bossi.
Questa è diffamazione aggravata, amico mio.
Traffico, torniamo subito con Roberto Simonetti, Lega Nord, presidente della provincia di Biella, nonché deputato. Poi mi spiega, caro Simonetti, quanti giorni sta a Biella,
volentieri,
quanti passa la Camera, quanto tempo lavora. Ianna Rilli ha detto che la moglie non lo può vedere, lo vuole picchiare, il presidente della provincia di Frosinone, perché non passa tempo a casa. Che dove?
Molto simile alla posizione di Ianna Rilli.
Benissimo, traffico. La zanzara capricciosa. Bene, siamo di nuovo qui con la zanzara, 18:49, 800 24 00 24. Siamo con Roberto Simonetti, presidente della provincia di Biella, nonché deputato. Voglio chiedere subito a Simonetti quest'ultima cosa che mi ha fatto venire veramente l'acquolina in bocca, dal punto di vista giornalistico naturalmente. Ecco, ma lei proprio questi MP3 di Bossi proprio ce li ha in una collezione?
No, uno, quello lì, guardi, se mi dà la mail, sono davanti a un computer, lo cerco e glielo...
Bene, benissimo, gcruciani@radio24.it, me lo mandi così, magari...
gcruciani@radio24.it,
no, così almeno magari sono depresso anch'io ogni tanto, mi capita qualche momento così...
No, non funziona con Bossi, funziona di più con Borghezio.
Dici che funziona di più con Borghezio?
Beh, sì, ma i primi forse comizi, sì, di Bossi, quello quando diceva la Boniver, ti ricordi, se lo ricorda forse il
Simonetti, piemontese, sicuramente conosce Borghezio bene. No,
no, ma chi ricorderà il comizio, quello contro la Boniver, quello che... Cara Boniver, come faceva? Ce lo faccia lei?
No, non lo sa fare Borghezio, un altro stile, ma non puoi parlare...
No, quello della Boniver di Bossi.
Quello della Boniver di Bossi?
Ah, di Bossi, di Bossi.
Beh, ce l'abbiamo duro, era su quel comizio lì, se non sbaglio.
Quello della Boniver, sì, quello della Boniver.
Una volgarità assoluta.
Beh, no, era geniale, però era geniale, vero Simonetti?
Se è ricordato ancora adesso è perché era geniale, altrimenti fosse stata una boiata nessuno l'avrebbe ascoltato.
Era già, anche quella roba là del ce l'abbiamo duro fu una genialata alla fine, no Simonetti?
Se lo ricordiamo ancora adesso è perché è stata una genialata, altrimenti le cose sciocche si...
Ma è questo, c'è un fondo di verità in quello che dice il signor Simonetti.
Un po' opinabile.
No, ma non è opinabile, cioè se uno ricorda una cosa dopo tanti anni, è vero che uno ricorda anche il nazismo, adesso non voglio fare paragoni,
bravo.
Però non c'entra niente, però tra le frasi dei comici comizi, quella è una di quelle che nel corso degli anni è stata ricordata più e più volte, su questo non c'è dubbio. Ma però mi dica una cosa, non è che li ascolta tipo a letto prima di andare a dormire, no?
Ma, cioè,
non,
ma no.
No, quando corre, che ne so, va a correre lei? Quando
no,
fa...
purtroppo non ho il tempo, ho
appunto,
iniziato quest'estate
appunto.
A provare a correre, tra l'altro a parte non sono adatto allo sport, però il tempo non è dalla mia.
Senta, ma lei ha il 95% di presenza alla camera,
sì.
95%.
È poco,
No, è tantissimo. Come fa? Quanti giorni passa la camera? 2 giorni, mi sembra, questo è un po' la...
2 o 3 giorni, ma io sono alla camera quando la camera è aperta, quando si lavora, ovviamente partecipo anche a tutti i lavori della commissione,
sì, tutti,
di bilancio,
tutti.
Sono sceso giù anche
e
a...
Come fa a fare, e come fa a fare il presidente di provincia?
Il presidente di provincia lo si fa quando si rientra, io sono in provincia dalle 8 alle 19 il lunedì, il venerdì, sabato mattina mi dedico agli incontri.
Beh, poco però,
territorio.
Poco.
Ma guardi, io le posso dire una cosa.
Delega molto lei.
Io sono una persona che delega molto, fortunatamente ho 7 assessori che sono tutti capaci,
cioè, il
vicepresidente della provincia. Quindi, insomma, il gioco di squadra fa sì che l'amministrazione provinciale...
Scusi, sua moglie? Lei quante ore lavora al giorno? Praticamente...
Quante ore vedo mia moglie?
Penso
di vederla un giorno... neanche una giornata intera alla settimana.
Una cosa pazzesca, ma è arrabbiata, è una bestia.
Diciamo che mi ha conosciuto che già ero deputato, questa è la mia vita e pertanto la ringrazio per questa pazienza.
È arrabbiatissima, diciamo la verità, è arrabbiatissima.
Ma è...
Come la moglie di Iannarilli e di altri.
Ma guardi,
no, è rassegnata, rassegnata.
No, è contenta perché comunque vede che mi dedico per un ideale, mi dedico perché per...
Anche lei è leghista, sua moglie?
Per la verità l'ho conosciuta dopo e...
È diventata leghista.
È diventata diventa.
Ma d'altra parte, mi dica la verità, Simonetti, se uno è della Lega,
sì,
non è che difficilmente poi quando si sposa la sua compagna può non essere della Lega? Mi dica,
Beh, il caso di Flavio Tosi,
guardi,
no?
Da noi il partito è molto, perché soprattutto
appunto,
la vita, e pertanto
difficile.
Si mischia, e questo, cioè i sentimenti, il modo di vivere...
Dunque lei sposerebbe mai qualcuno che non è della Lega, no? Cioè,
no.
Cioè, potrebbe questo... stare insieme a qualcuno che, no, che non è leghista, è difficile, no?
Diventa difficile perché anche poi... Insomma, le metodologie di vita, la concezione stessa dei modelli di società dipendono anche da
certo,
questo. Cioè, uno che mi dice che il matrimonio può essere anche fra...
un leghista e uno... Che
no,
ne so.
No, fra due uomini o fra due donne, è chiaro che per me è inconcepibile un punto di vista anche...
No, però scusami, Cruciani, ho un'obiezione da fare al Presidente della provincia di Biella.
Sì,
due obiezioni. Primo,
qual è?
L'onorevole Lussana, Lega Nord, è sposata con uno dell'UDC e pure meridionale. Primo.
Tosi è sposato con...
Tosi è sposato con una signora che dice che appoggia il PDL, anzi...
Per me, io posso sposarmi anche chi mi piace, no? Cosa dice?
No, beh, certo, però lei dice i leghisti, lei dice, siccome il leghismo è qualcosa, la Lega è qualcosa che ha a che fare...
Ma io la vivo così, poi
certo,
la vive come vuole, no?
No, ma certo, certo. Senta, ma anche a lei è arrivato il numero di Bossi?
Il numero di Bossi, quello dice del messaggino.
Quello del messaggino, il famosissimo messaggino.
Sì, penso che mi sia arrivato, perché noi ce ne arrivano a decine tutti i giorni, penso proprio che mi sia arrivato anche quello.
Ma l'ha utilizzato qualche volta?
Guardi, io sono deputato e posso parlargli personalmente senza passare attraverso i messaggini, no? Cosa dice?
E perché allora sono arrivati questi messaggini? Non lo capisco.
Non lo so. Si vede che... Ma Bossi, guardi, che io le posso dire una cosa.
Sì, mi dica.
Nel lontano 95 io scrissi a lui una lettera, ero semplice militante, mi sono scritto nel 92, ero un ragazzino, e gli scrissi una mia idea di fare una marcia su Roma, da ragazzini, eccetera. E lui trovò il tempo di scrivermi ancora la sua lettera di risposta a una lettera di un semplice iscritto che all'epoca era un ragazzino. Quindi voglio dire, lui ha sempre cercato il contatto diretto con...
Ma lei quante volte ci parla, scusi?
Ma guarda, quando siamo alle riunioni di gruppo, quando ci si incontra, ci si saluta, se c'è da chiedergli qualcosa... È sempre disponibile. Quindi
non... Senta una cosa, ma è vero che lei però mi dica la verità, in aula quando ci fu la votazione su Cosentino diede del coglione al signor Paolini?
No, l'hanno esagerato, l'hanno scritto, l'ho visto, gli ho detto a...
Beh, l'hanno scritto in molti, per cui qualcosa di vero ci deve essere. Ha detto coglione, lo sta vedendo che insieme...
Ho detto, caro... ho detto, non so se ti sei accorto, che hanno applaudito solo quelli della PDL.
Cioè, coglione non l'ha detto?
No, coglione no, non mi permetto.
E come mai però non li riportavo
perché
tutti?
Perché fa più fine, no? Voi siete dei... Mi insegna lei come si fa giornalismo, non io.
Beh, adesso, voglio dire, adesso. Noi per esempio alla radio difficilmente riportiamo parole che non sono state pronunciate.
No, comunque
anche perché...
questa, poi basta prendere anche, se l'avessi detto in maniera così virulenta ci sarebbe stato riportato nel resoconto
parlamentare.
Non mi pare che ci sia scritto questo.
Poi un'altra volta ci spiega cos'è il mucrone illuminato,
Il mitico mucrone.
No, un'altra volta, devo dare la linea al giornale radio, un'altra volta, se abbiamo tempo magari anche alle 19:15. Ci sentiamo dopo.
Grazie.
Siamo qui, siamo tornati in onda alla Zanzara 800 24 00 24, in collegamento da Roma, David Parenzo.
Buonasera a lei, Cruciani, buonasera signor Mario Giordano, buonasera a TGCOM 24 e agli amici della radio.
Bene, meno male che hai ricordato tu che siamo di nuovo in collegamento con TGCOM 24 a partire da questo momento fino alle 20.
Oltre c'è anche la signora Ilaria Cavo?
Sì, sei fissato, hai una fissazione ormai.
No, ma io non ho capito, perché non si può salutare la signora Cavo?
Sì, la puoi salutare benissimo la signora Cavo, tanto in questo momento non puoi interloquire, non puoi parlare, poi scambiatevi sto numero di telefono, poi non
ma lei non ha
nessuna intenzione poi di avere a che fare con te.
Perché devi dire sciocchetti? Sono questioni di educazione rispetto ai colleghi di GCO 24, che stanno lì 24 ore al giorno a dare notizie,
questo così.
Grande flusso continuo.
È fatto così.
E dopo questo grande accordo editoriale tra...
Vabbè,
la...
benissimo, comincia la tua solita sviolinata. Le tue solite cose, no. Di servilismo allo stato puro, no. Come al solito.
Servilismo allo stato puro.
Bene, facciamo
ma
una cosa, guarda,
messo,
guarda, tu continua la tua lisciata di pelo nei confronti.
Ma la mia foto l'hai messa?
No, non ho messo la tua foto. Sì, c'è una tua foto
sì.
Sui teleschermi e alla radio, però si sente la voce, come sai, non c'è la foto.
Cioè, ah, no,
non
è vero che
lo sai, no, che è sempre la radio.
Sì.
I titoli del TG3. Dunque, incredibilmente i titoli del TG3, per chi adesso è davanti alla televisione, si sentono su TGCOM 24, i titoli del TG3 della signora Bianca Berlinguer, però qualche collegamento c'è se andate a vedere, sentiamo.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
Fornero, riforma del lavoro anche senza il sì dei partiti, scontro in Confindustria dopo le accuse della marcia Gaia, governo marcia indietro sui tassisti. Berlusconi De Monti pressa il PDL sul lavoro, Schifani no a rotture, ma il governo deve decidere, il PD un errore, intervenire senza consenso. Volano i prezzi della spesa quotidiana per il caro benzina, più 4,2% a gennaio, rialzo superiore al tasso di inflazione. Processo Mills, respinta l'istanza di ricusazione dei giudici presentata dai difensori di Berlusconi, sabato la sentenza. Pronto soccorso nel caos, il ministro della sanità annuncia nuovi blitz e una task force con il TG3 al Caldarelli di Napoli. C'è anche il corpo di Diana, la piccola di 5 anni, tra gli 8 ritrovati nella parte sommersa della nave Concordia, nuovi indagati eccellenti. Due giornalisti occidentali uccisi in Siria dalle bombe del regime, dura reazione di Francia e Stati Uniti.
Bene, dopo questi titoli del TG3 mandati in onda anche sul TGCOM 24, dunque una sorta di centrale rossa dentro il TGCOM 24, caro Parenzo, con tra l'altro con Bianca Berlinguer che è la direttrice del TG3, poi
Ma provo a pensare di signor Confalonieri, a signor Silvio, che sono davanti alla televisione. No, immaginate,
è fatto così, sì, allora...
No, questa cosa del signor Confalonieri che è lì che sta guardando su TGCOM 24.
Ma che ne sai, magari sta facendo altro.
Lo so, perché è
allora
così. E lì dove dici come il TG3, mi hanno messo il TG3 al posto del TG, è meraviglioso, salta lì sulla sedia, chiama subito il signor Pier Silvio, chiama subito il signor Giordano, cerca di dire ma cosa è successo? Ma no, ma sono quei cretini di Radio della Zanzara, non si preoccupi presidente.
Va bene, fatto così l'uomo, cioè non Confalonieri ma Parenzo, abbiamo sempre in collegamento il mitico Roberto Simonetti, Lega Nord, presidente della provincia di Biella.
Ma ormai ha detto quello che ha detto, andò più in carico, gli piace Bossi, basta, lascialo a casa, Biella.
Simonetti, ma dica qualcosa a Parenzo che è screanzato al massimo, cioè, Cioè, è veramente, è veramente un cafone.
Vuole fare il rude, però penso che abbia un animo anche lui padano.
Ha un animo padano, no, anche lui.
Assolutamente.
Senta, allora, prima, per chi non si fosse messo in ascolto prima con la radio, per i cari telespettatori di TG Comedy 4, gli voglio dire una cosa. Cioè, Simonetti ha fatto una confessione, le solite confessioni che si fanno alla Zanzara. Simonetti è un leghista, presidente della provincia di Biella, nonché deputato, doppio incarico. Per noi, caro Simonetti, lei si dovrebbe dimettere domani mattina, non si capisce perché non lo faccia.
No, ieri doveva dimettersi.
Ieri, e non si capisce perché non lo faccia. Cioè, perché mantiene questo doppio incarico? Che bisogno c'è? Lasci il posto a qualcuno, al Parlamento, in provincia a Biella, e così...
Arriverà il momento in cui ci sarà anche questa decisione.
E perché fino adesso ha ottenuto queste due poltrone? Queste due poltrone?
Guardi,
una, due.
È stato un valore aggiunto per il territorio, immagino.
Ma, no,
che...
ma si dice sempre la stessa cosa, Simone?
No,
come
ma guarda, no, ma... le posso dire che questa volta non è solo un eufemismo, poi è chiaro che la mia visione è la visione della maggioranza come candidato, ma io posso dire che in una situazione particolare come quella che stanno vivendo le amministrazioni provinciali, che non sappiamo se siamo cancellati o meno, eccetera, una figura rappresentativa che abbia la possibilità di parlare con i ministri, eccetera, ha aiutato, secondo me, l'ente locale.
Tra l'altro, lei da deputato, da deputato,
posso dire che può essere anche forse la visione dei cittadini, perché io sono stato eletto col 55.
Ma questo nessuno lo mette in dubbio. Ogni volta
mantengo questa posizione di 55% di consensi, di gradimento, proprio fatto da sole 24 ore. Quindi per tanto.
Però scusi, Simonetti, io tornerei al discorso del numero di Bossi, perché io vorrei che lei parlasse.
È una cosa importante.
Aspetti un attimo, il numero di Bossi, vediamo un po' se risponde.
Provi.
Sì, sì, così ci parla, vediamo. Direttamente lei, vediamo.
Parli lei, io gli parlo quando è qua.
No, no, ma ci parli lei.
Ci parli lei. Ci parli lei,
numero di Bossi, privato.
Se risponde.
Secondo squillo. Pronto. Pronto.
Questo sei tu, cretino.
Ah, ecco.
Questo era Parenzo, Simonetti.
Sì, sì, ma...
sì, vabbè, ma...
è stato Cruciale, ha telefonato Cruciale.
Pronto? Pronto?
Pronto?
Sì.
Buonasera.
Buonasera.
Salve.
Con chi parlo?
Sto la segreteria di Roberto Simonetti, presidente della provincia di Biella. Cerchiamo Umberto Bossi.
Le passiamo il presidente.
Un attimo, aspetti, chi è?
Roberto Simonetti, presidente della provincia di Biella.
Siamo i capi della segreteria.
Simonetti, un attimo perché è impegnato.
Che sta facendo? Sì. Scusi.
Cosa?
No.
No, niente. Siamo...
No, sto...
Ma guardi, glielo... Pronto?
Sì.
Sì.
Sì, pronto? Casomai richiami dopo.
Richiamo...
Sì, richiami fra 10 minuti. Che
abbiamo un problema a Biella.
Va bene, grazie.
Ok, glielo dico.
Sì,
va
grazie.
Bene, salve.
Biella, Biella.
Sì.
Bene.
Abbiamo un problema a Biella con il riso.
Poi vedremo.
Vabbè, Simonetti, poi non si faccia mettere in mezzo da noi. Poi chiarirà lei, sennò sembra che veramente lei lo sta.
Poi chiarirà lei.
Abbiamo decretato la fine politica di Roberto Simonetti con questa roba qua. Poi si spiegherà lei con Bossi.
Ma chi era quel signore che ha risposto?
Beh, era un signore, sarà un segretario.
Dall'accento sembrava bergamasco. Lei l'ha riconosciuto, signor Simonetti?
Per la verità l'ho sentito così da lontano, mi poteva sembrare una persona che conosco, ma adesso mi accerterò.
Beh, no, mi dica però, è interessante questa cosa.
Vedi.
Cosa?
E chi potrebbe essere la persona che ha risposto?
Una delle persone che segue...
Che segue il capo, diciamo.
Sono le persone del cerchio magico.
Lei come lo chiama, boss? Il capo, anche lei?
Sì, capo.
Il capo,
Umberto.
Capo Umberto, eccetera. No, è interessante questa cosa sulla... Su come chi è la persona in questo momento più vicina a Bossi? Non è il figlio, non era, mi sembra, no?
No,
il figlio non era, no. Va bene, Simonetti. Chi è?
Allora, siamo tutti vicino a Bossi.
Allora, tutti vicino a Bossi, sì, da un punto di vista, come dire, emozionale, no? Da un punto di vista di emozioni, sì.
Sì, da tutti i punti di vista, perché
da tutti i punti di vista.
Ciò che ha creato, ciò che io dico.
Allora Simonetti ci ha fatto una
confessione. Telefono a me perché c'è la Lega l'ha creata lui.
Certo, Simonetti prima ci ha fatto una confessione. Lui, per quando si sente giù di morale, quando si sente un po' abbattuto, quando si sente un po' così in difficoltà, si sente un discorso, c'è un MP3 con un discorso che tra l'altro prima mi ha mandato via mail e lo ringrazio per questo. Tenterò di fare lo stesso anch'io, non credo che
ringrazio lei se lo fa sentire gli ascoltatori.
E adesso partiamo. Questo è un discorso di Bossi che al presidente della provincia di Biella e nonché deputato della Lega, cosa che dovrebbe finire presto.
Mette di buon umore.
Cioè, quando uno un po'. No, non credo che la eccita sto discorso, Simonetti.
Che ne sai?
No, non esageriamo.
Che ne sai?
Si eccita? Cioè, Simonetti, per
no,
questo?
No, ah, se mi eccito, no.
No,
però
no.
Mette... Come fa venire la pelle d'oca, ecco.
Uomini delle colonie padane! Noi che siamo delle colonie padane!
Sì.
Prepariamoci! È mia ferma intenzione!
Ma che anno era?
Impegnarvi 97. In battaglia!
Eh? Congresso del 97.
97, lei ogni tanto quando è giù mette questo discorso di boss. Vabbè, oh, ognuno se le piace così, Simonetti.
E io ero presente.
Per forza. La ringrazio, grazie,
grazie
a presto.
Grazie.
Francesco da Bergamo, buonasera.
Ma allora a questo punto fai sentire anche un po' di borghese che torno di buon umore anch'io.
No, ma tu sei di ottimo umore, mi sembra.
No, mettiti un po' di borghese perché
no,
mi carico.
No, ti sento carico, abbastanza
da
carico.
Lega, per prima avevi individuato dalle Jenner. Metti quello, meraviglioso.
Francesco, vada.
Buonasera.
Intanto mi piace molto la Fornero di oggi, la Fornero di oggi mi piace molto. Faremo un accordo, andremo avanti anche senza il Partito Democratico, ha detto. Beh, mi piace moltissimo.
Come faranno poi coi voti?
Sì, ma mi piace moltissimo.
Sì,
i partiti li ascoltiamo, sì, poi vediamo, no, poi facciamo noi.
I voti li devono prendere, devono parlare.
Vabbè. Vedremo. Francesco.
Allora, buonasera Cristiano e Parenzo.
Bada.
Lasciatemi sdrammatizzare un attimo, altrimenti ci facciamo solo del male.
Ma noi siamo più sdrammatizzati di così, non lo so.
C'è l'aria di cambiamento, e allora cambiano i governi, cambiano i nomi dei partiti, cambiano gli inni dei partiti. E allora mi sono fatto carico di cercarvi un nome nuovo,
sì,
per cambiare il nome della trasmissione.
Ma noi non abbiamo bisogno di cambiare il nome.
Francesco,
scusi, ma chi gliel'ha chiesto? Dica.
No, ma mi sono preso carico, naturalmente mi sono documentato, ho trovato
sì, ma
un nome,
scusi, ma
con
chi
le definizioni che calcano alla trasmissione perfette.
Vabbè, allora qual è il nome, ecco, che lei consiglia?
Ho trovato la Gazzarra.
La Gazzarra.
Sì, perché c'è l'opacità e qui ci siamo.
Sì.
Abbondare, quindi parlare molto,
sì,
ci siamo.
Vabbè.
Bacano, di gente allegra,
sì,
ci siamo. Chiasso, confusione elettorale, qui andiamo proprio a spasso.
A spasso.
Sparo di fuochi artificiali, qui ve la dovete cavare voi.
Sì.
Strepito.
Sì.
Strepito.
Cioè lei ha fatto proprio uno studio, lei Francesca, ha fatto proprio uno studio, insomma, no?
Strumenti accompagnato da manifestazioni di giubilo, più di così non potevo fare, cavolo.
Beh, Francesco, lei è un genio, mandi tutto alla mail della Zanzara, le proposte per cambiare nome alla trasmissione, non gliel'ha chiesto nessuno, noi stiamo bene così, però l'abbracciamo forte e ci sentiamo dopo la borsa. C'è un intervallo adesso, ci sentiamo tra qualche istante.
L'Italia, detto con diciamo il massimo rispetto per tutte le autorità civili, penali, eccetera, eccetera, religiose, civili, sacre, eccetera, non conta un cazzo.
Bene, torniamo in onda. Qui su Radio 24, sono 24 ore, 800 24 00 24, il numero per chiamarci in diretta, siamo in diretta anche su TGCom24, caro Parenzo, in
numero
collegamento
verde,
da Roma,
verde.
Collegamento da Roma oggi.
Numero verde, ho visto che hanno messo questa foto che non mi rende giustizia. Comunque,
come al solito, ma non è che le altre siano meglio.
Potevi,
sì,
mettere dei fiori sul banco dove in genere sono seduto.
Perché i fiori si mettono al cimitero, si portano i fiori?
No, metti dei fiori lì, non sono io, no?
Vabbè, vogliamo sentire questo signor J-Ax che si sente non so chi, che ha denunciato Berlusconi per la storia dell'inno? Mandate in onda una cosa abbastanza delirante su YouTube.
Come si chiama questo signore?
J-Ax, io non sapevo nemmeno. J-Ax,
contro Berlusconi.
Una cosa pazzesca. J-Ax sulla storia dell'inno dice che c'è
J-R
stato un...
l'hai chiamato.
J-Ax, sì, ho detto J-R?
Tipo quello di Dylan.
Diciamo la verità, ma di che stiamo parlando? Andiamo. Perché poi inizia così, questo inizia così con l'inno italiano, tipo, cosa assurda.
Italiani, mi è giunta voce tramite i miei follower su Twitter che il nuovo inno del PDL si sarebbe appropriato di un importante concetto che è così bene espresso nel pezzo Gente che spera. A una prima lettura, sto leggendo qui, mi pare che gli autori dell'inno non siano riusciti ad esprimersi con altrettanta efficacia e che non si possa parlare, purtroppo, di un vero plagio. Tuttavia sappiate che lo slogan Gente che spera mi appartiene, è collaudato, è tatuato da oltre 10 anni,
sì,
sulla pelle,
certo,
di molti miei fan, ed è scritto sugli zaini di migliaia di ragazzi.
Ma di che parliamo? Di cosa parliamo? Signor J-Ax è tatuato sulla pelle di molti ragazzi. Signor J-Ax. Va bene, va.
Ma così che hai detto? Che ha detto una follia, mi appartiene il nome, cosa ha detto?
Mi appartiene lo slogan, la gente mi non so che
no,
cos'è.
No, il concetto, la grande speranza.
Non
mi
lo so, non lo so. Gente che spera. Questa era la canzone, no? Cercando qualcosa di più. Vabbè. In fondo la sera. Alessandro da Roma, buonasera.
Buonasera.
Vada.
Io mi volevo ricollegare a quello che ha detto l'onorevole Saguadagno l'altra sera.
Sì.
Io sono pugliese.
Sì.
Ogni anno vado giù.
Ma cosa ha detto? Quella roba sui 500 euro, dice lei?
Bravo, bravo. Ah. Ogni anno vado a trovare i miei parenti giù in Puglia. Io questa ragazza ha deciso di andare via dalla Puglia perché si muore di fame. C'è fa mia sorella, i miei fratelli,
sì,
i miei nipoti, tutti quanti che vanno a lavorare a meno di 500 euro al mese. E lo sa quanto lavorano? La mattina e la sera.
E dunque?
E qui dunque Straguadagno diceva che tutte che sono sfigate chi guadagna meno di 500 euro al mese. Questi poveri ragazzi come fanno a fare un altro lavoro? Che
vabbè, ma al di là di questo, lei dice ce l'ha con Straguadagno perché se l'è presa chiamandoli sfigati quelli che lavorano che guadagnano 500 euro al mese.
Sì, ma non è solo i miei parenti, ma tutta la Puglia. Tutta
ma
la
non è che tutti, tutta la Puglia, vabbè, tutta la Sicilia guadagnano 500 euro al mese.
No, ma abbia la pazienza, maggior parte, scusa, delle persone. La maggior parte,
ma non è vero, non è vero. Che è la maggior parte delle persone, su Alessandro? Non diciamo.
Guarda, glielo dico io che in Puglia, cioè io parlo del mio paese. Io sono
in Puglia, che succede in Puglia?
Il mio paese, Altorobello, io gli dico che la maggior parte delle persone lavora a meno di 500 euro al mese.
Faranno altri lavori, non
possono fare un altro lavoro, andranno a lavorare la notte.
Vabbè, comunque, sono una minoranza le persone che guadagnano 500 euro al mese.
Tanto minoranza non mi pare, signor Cruciani.
Va bene, grazie Alessandro, grazie. Grazie.
È una cosa che non è più tollerabile.
Sì, Gianfranco della provincia di Fermo.
Sì, buonasera.
Vada.
Voglio sapere una cosa, certo che vi divertite voi due.
Noi sempre, sì, cerchiamo di divertirci il più possibile.
Non è un crimine, non mi fa piacere. Io faccio parte di uno di questi. Io voglio dire una cosa, comunque, al di là di questo qui che è una battuta, no? Questi signori che hanno i doppi incarichi, i tripli incarichi, no?
Sì.
Ma si sono mai chiesti quante corne può portare i mariti delle mogli?
Beh no, Gianfranco, adesso questa
cosa... più o meno, non facciamo i precisi proprio adesso, i mariti delle mogli, no loro, per carità, i mariti delle mogli di questi parlamentari che c'è il doppio, triplo incarico, quante ne può portare più o meno?
Ma non lo so.
Perché si concentra
su questo aspetto della vicenda dei doppi incarichi che riguarda i tradimenti delle mogli con i mariti troppo impegnati? Mi sembra un po' maniacale lei. Tra l'altro, pochi minuti fa, a proposito dell'ennesima intervista di Giovanardi alle Iene, tra l'altro, poi non si capisce perché su questa vicenda Giovanardi continua a rilasciare interviste. Secondo me commette anche un errore. Ha rilasciato un'intervista alle Iene sulla vicenda di Radio 24, ritornando sul caso di Vendola, c'è un governatore che parlò della pedofilia eccetera eccetera, comunque poi se vedremo le Iene domani. Galan ha detto ha delle turbe mentali, ha delle turbe sessuali e non parli più di sesso. Gianfranco, non vada anche lei verso quella strada.
Io Giovanardi e tanti come lui, un bel terreno, un bel pezzo di terra, una vanga e la zappa
e via a zappare, dice lei, via a zappare.
Sì, a zappare, molto molto zappare questa gente, molto.
Grazie.
Non si vergognano ancora di star lì a prendere paga mentre praticamente Monti nel giro di 2-3 mesi ha fatto quello di più che quello loro in 20 anni. Cioè, ma
questa è una
Santa Anglè, come farola si chiama, ancora si permette di parlare, io mi andrei a vergognare.
Questa considerazione sul fatto che molti politici si dovrebbero vergognare perché Monti in pochi mesi ha fatto quello che si dovrebbe fare, secondo noi, naturalmente, se secondo me almeno da 20 anni, questa non è una considerazione del tutto folle. La ringrazio, Gianfranco. Francesca da Varese, fra poco un altro ospite. Francesca.
Io lo sostengo da un po' questo.
Sì, ma anche dottor Cruciani.
Vada.
Ascolti,
però mi deve far sentire bene, mi si metta bene con sto cellulare, perché sennò sentiamo.
Che lei è un estimatore del grandissimo Francesco Merlo di Repubblica e spero bene che lei abbia letto il pezzo di questa mattina.
No, io leggo sempre le cose con grande ritardo, spesso 2-3 giorni dopo.
Ecco, allora la picella regina, che sarebbe altro, io purtroppo ieri sera non ho sentito tutta la
sulla cosa dell'inno, dice lei, sulla roba dell'inno.
Esatto, chiaramente.
Vabbè, ma le ironie sull'inno ci stanno.
Volevo ricollegarmi al fatto, non tanto del plagio, di J-Ax e compagnia, ma dei concetti veramente inediti espressi in questo inno, cioè l'odio, l'invidia, no? Cioè, mentre il paese sta facendo grandi sforzi per riappacificarsi, no? Cioè, questi se ne escono ancora con queste cose, che, però è evidente che basti pensare da chi è venuta tanta poesia, appunto da questa parlamentare nominata la organizzatrice delle feste al castello di Tor Crescenza con le arpoline, le crescentine e compagnia. Comunque questo è
adesso lei sta crocifiggendo l'onorevole Rossi al fatto che ha organizzato alcune volte delle feste per Berlusconi, insomma.
Quello per cui ho chiamato è altro.
Perché ha chiamato?
Ed è chiaramente la perla della trasmissione di ieri sera, secondo me.
E cioè qual è la perla?
Alla splendida intervista a Corrado Formigli.
Che ha fatto Formigli?
Che lei ha pensato bene di invitare, però lei non si deve cimentare con personaggi del calibro di Formigli, di
perché? Che è successo?
Ruoto,
che ha fatto?
Di Travaglio, di Santoro, perché ne esce sconfitto.
Ma non c'era nessuna battaglia con Formigli.
Lei lo voleva con il solito sarcasmo mettere con le spalle al muro, e in realtà Formigli le ha dato un knockout totale, quindi
va bene, infatti
dire,
sono qui sanguinante, Francesca, sono qui pieno di bozzi, pieno di lividi.
Mi dica l'ultima cosa. Allora, ieri c'era un pezzo sul Corriere della Sera di una giornalista che non conosco, non mi ricordo il nome, comunque
allora?
È un interesse professionale il mio sulla questione.
Sì, Francesca, però lei ci ha portato via 3, 4, 5 minuti.
E sempre... me ne concede ancora?
No, che le concedo? Dove stiamo?
Volevo semplicemente dire, mi ascolti, che questo pezzo, questo giornalista bravissimo, metteva in risalto le criticità tecniche, no? Al di là della tragedia dei tre soldati e compagnia, le criticità tecniche del veicolo Lince.
Pazienza, Francesca, adesso non ci possiamo occupare delle criticità tecniche dei veicoli Lince, altrimenti la gente chiude la radio, spegne la televisione e ci manda a quel paese. Criticità tecniche dei veicoli
Lince. Lei è stata inviata qui da un signore che conduce un programma sulla Rai apposta per affossarci, cara.
Amica mia, abbia pazienza. Allora, dove siamo qui? Mi sono perso. Sì, abbiamo Manuela Repetti, buonasera.
Buonasera a lei.
Come sta?
Ma io abbastanza bene.
Ma che simpatia, se la Repetti è riuscita.
Ho deciso di venire nella Fozza dei Leoni, insomma.
Significa che si sente in forma, in grado di combattere. Come...
Posso dirle subito, onorevole Repetti, una cosa, davvero dal profondo del cuore.
Che cosa? Avanti con la stronzata, avanti.
No,
su.
Conosco il signor Bondi da tanti anni.
Perché non abbiamo ricordato che Manuela Repetti è onorevole del PDL, nonché compagna di Sandro Bondi. Avanti,
ma io conosco il signor Bondi da tanti anni.
Sì.
E quindi, signora Repetti, grazie a questo amore che lei è riuscita, come dire, a far sbocciare nel cuore del signor Bondi.
Vabbè, non è che non l'abbia mai amato prima, cioè non è
io
che...
A ritrovare, eccetera. Io ho visto un Bondi...
Il cambiamento, dici.
Cambiato. Cioè ho visto un Bondi, ad esempio, che non è più ossessionato dai comunisti. E quindi grazie.
Ma è stato comunista? Come può essere ossessionato dai comunisti?
No, perché una volta come il signor Cicchitto, ogni volta che c'è la dichiarazione di qualcuno del PD,
ma no, ma ogni tanto anche lui
della sinistra, sei Cicchitto,
ma anche lui ogni tanto lì da giù ancora
non parla più del golpe politico, mediatico, giudiziario, cioè è un uomo normale, è tornato.
Cioè lei pensa di avere cambiato Sandro Bo? Ma non
è
ripeto,
lei... Bondi,
è normale che qualche merito viene sempre riconosciuto, mi viene riconosciuto.
Dunque,
bene,
lei un po' l'ha cambiato o no?
Sì, dica la verità.
Ma diciamo che credo che un po' credo di sì, ma non è questione di cambiamento, forse è emerso, ecco, la sua vera natura, quello che lui è,
cioè?
Forse prima si parava, non lo so, penso che Sandro abbia, come tutti noi, quando magari viviamo comunque una storia personale, sentimentale importante, siamo sereni, abbiamo anche un rapporto e una... così un modo di confrontarsi con gli altri più sereno e con meno magari filtri
Quando lei vuol dire, da quando lo conosco io l'ho reso più sereno, l'ho reso più, che, come si può dire, come si può definire,
io più sicuro di se stesso,
più
forse,
sicuro di
so,
se
ecco,
stesso
voglio,
è più sicuro di
non
me
non voglio così darmi dei meriti particolari perché Sandro
è
una persona molto forse l'ho aiutato a tirare fuori le sue qualità che già si vedevano, ma magari ne aveva anche altre.
E la sua maggiore qualità qual è?
Ma
non mi dica una cosa banale.
Ne ha veramente molte di qualità.
Moltissime. Una, me ne dica una, la principale, la principale. Vabbè, è chiaro che una persona che
scrive... Ecco, Sandro, beh, diciamo la qualità che io apprezzo di più, ecco, è la sua passionalità.
Ah, è molto passionale, molto passionale.
Sì.
Ma
sì,
anche
non
adesso non voglio essere
di un uomo non passionale.
Non voglio essere, come dire, scortese, ma è anche passionale nell'intimità.
In tutti i sensi, ma certamente.
Ah, è un uomo passionale, il signor Bondi.
Questo è curioso.
Non lo si direbbe così, come dire, a prima vista.
Direi, credo che Cicchitto è un uomo passionale.
Che io non mi sarei mai innamorato di un uomo non passionale, ecco, comunque.
Cioè, non credo che abbia la stessa passionalità di lui, no? Di lui, non credo.
Questo io non lo so, io non ho potuto misurarla, ecco.
Però lei sta
non
dice...
ho avuto modo di fare dei confronti.
È un uomo,
ecco,
molto passionale,
insomma.
Cioè dire, comunque... è uno che, per esempio, voglio dire,
anche nell'intimità è
nell'intimità
molto passionale,
ha detto, ma comunque, per carità.
Credo che ognuno ha un proprio di noi, ha un proprio modo di... Beh, è un uomo comunque che ha un carattere anche molto forte,
molto passionale. Comunque non mi ha colpito questa cosa,
questo.
Perché non si direbbe, uno dice, lo vedi, dice no, passionale,
esatto.
No. Cioè,
ma guardi anche nella normalità, senza andare nel passionale, lui nella vita quotidiana è un uomo molto... anche duro, le ripeto, non è nel rapporto così nostro, non è così sempre accondiscendente, quella che poi capitola sono quasi sempre io, mi creda.
Ah sì, addirittura.
Quindi anche autorità.
Cioè, vabbè, chi è la persona tra di voi nella coppia Repetti Bondi? Chi è la persona, chi è il più forte, diciamo, chi è
forte? Beh, è una parola un po'
è lui, però è lui,
Come?
È lui che insomma.
Beh, io magari sbraito un po' di più, come un po'.
Però alla fine decide lui.
Ah, sì. Oh, se ti mette in testa una cosa, non gliela cambi neanche.
Neanche ammazzato,
No.
È così. Va bene, senta, le voglio chiedere una cosa. Lei che ne pensa di questa storia dell'inno del PDL? Ma c'era bisogno di tirare fuori un inno adesso, di fare le solite cose, come è successo prima l'inno di Forza Italia, prima l'inno di questo, insomma, con un partito in difficoltà adesso viene fuori il nuovo inno.
Le piace,
non credo che l'inno sia perché il partito eventualmente sta soffrendo, come tutti i partiti e tutta la politica in questo momento sta soffrendo delle difficoltà, ma sinceramente, a parte che si critica molto questo inno, ma onestamente sta avendo più successo delle canzoni del festival.
Lei dice,
mi sembra, però se devo dire, ma insomma, è una cosa simpatica, null'altro.
Cioè non è una roba... Beh, certo,
ma insomma, non credo sia stato fatto per rilanciare il partito, ecco.
Ecco, speriamo di no.
No, beh, insomma.
Sarebbe...
La verità, c'è bisogno di ben altro.
Beh, sì.
In questo momento di difficoltà, le ripeto, della politica tutta in generale, non soltanto di un partito o dell'altro, dobbiamo essere onesti e... veramente stiamo passando un momento di profonda crisi della politica e quindi certamente c'è bisogno, e quindi anche per ci riguarda direttamente anche il nostro partito di
Ma non lo vede un po' stanco? Berlusconi oggi ci ha detto una cosa: ho incontrato Berlusconi, mi sembra che non abbia più voglia di combattere, si è abituato a Monti, non è più un combattente. C'è un po' questo aspetto di Berlusconi che non è più un combattente, dunque non è più lui. Cioè un Berlusconi così anche tattico, che pensa sì, adesso stiamo dietro Monti, poi vediamo, eccetera. Non è il Berlusconi che conosciamo, ormai il combattente non c'è più, lo dica lei, onorevole Repetti. Il combattente l'abbiamo dimenticato, forse ce lo dobbiamo dimenticare per sempre, o sbaglio?
Ma guardi, una cosa che va detta è che il presidente Berlusconi non bisogna mai sottovalutarlo e ha sempre mille risorse, quindi non so in quale momento Storace lo abbia visto. Secondo me poi non si tratta di essere combattente o meno, in questo momento prevale, secondo il mio punto di vista, credo sia quello poi oggettivamente sotto gli occhi di tutti.
Cioè che fa, come quelli
spero
che...
anche che gli italiani lo vedano, e credo che prevalga non tanto la questione di combattere oppure di ritirarsi, ma prevalga un senso di responsabilità. Non è che si sta adattando a Monti.
Credo che
dare un sostegno sincero e forte a Monti in questo momento sia nell'interesse del paese, tutto qui. E lui, come uomo responsabile, credo l'abbia capito, e quindi insomma lotte, non lotte, in questo momento questa è la strada da seguire.
Senta un po', ma perché, sono curioso del fatto, perché lei ogni volta che c'era più che altro, ma ancora va ospite in trasmissione in televisione in realtà, e il suo compagno Sandro Bondi, lei è sempre, io la vedo sempre là dietro, sempre, cioè siete in separazione, è una cosa che mi incuriosisce,
come una presenza
come una sorta
quasi
di
no.
No, come una presenza lì, cioè, perché quando va in televisione e lei è dietro suo, sì, dico suo marito, in realtà,
allora,
una,
guardi,
cioè, lo rassi, la rassicura,
allora,
la, questa presenza.
Io le prime volte mi imbarazzavo di questa cosa, però era Sandro che aveva così piacere, non soltanto, mi diceva no, vieni, mi sento tranquillo se tu sei qui.
Beh, infatti l'ho capito,
magari
io.
Mi dai un consiglio,
sì,
durante le pause, ma poi Sandro non ha bisogno di consigli, ma era solo una presenza per lui piacevole.
Che mette
così,
sicurezza, così, sapere che lei è là dietro, magari nelle pause una parolina, per esempio in qualche pausa di Ballarò, no? In qualche
non
pausa...
si è abituati a queste cose, allora le si vedono cose strane, ma credo che sia una cosa,
no, insomma, è carino.
Questo, ecco al mio posto, non è,
ma possiamo dire che la...
Allora, innanzitutto fermi tutti, c'è un piccolo scoop della Zanzara di oggi che fra poco rilanceremo, perché abbiamo intercettato con il nostro solito metodo la figlia di Bersani, la figlia di Bersani, non lo sapete? Sì, vabbè, insomma, ormai siamo purtroppo onorevole Repetti, ormai devo dire la verità, da quando non c'è più Berlusconi c'è il governo tecnico, ormai siamo ai parenti, ai figli, a queste cose qui, beh, lasciamo perdere.
Chiamare anche me,
no, così. Ma lei l'abbiamo chiamata anche prima, la battuta non è male, non è male, no, però l'abbiamo chiamata anche prima, le riconosco che non è male la battuta, però, però ci deve anche riconoscere che l'abbiamo chiamata pure un'altra volta, comunque,
sì, è
vabbè,
vero, è vero.
Comunque, però l'accetto volentieri questa critica. E allora, la figlia di Bersani, a proposito della polemica insomma, della frase detta da Bersani, mia figlia credo che preferisca la Fornero a Belen.
Bellissimo.
La figlia, sì, di Bersani conferma, scoop della Zanzara, sì, la conferma della figlia di Bersani.
E dov'è?
Sentite, 20, è a casa, l'abbiamo beccata. Quanti anni ha? 26, credo. Elisa, 26-27 anni. Sentiamo.
Sì. Suo padre l'ha un po' tirata in ballo nell'intervista con l'Annunziata questo weekend, dicendo che preferisce la Fornero alla Belen. Volevamo sapere se era vero o meno. Immagino si riferisse a lei, non a sua sorella Margherita.
No, sì, ero io, ma preferirei di no. Guardi, la ringrazio molto.
Ok, mi sa solo dire se è vero che preferisce la Fornero a Belen?
Beh, quello è vero, però non dico altro. Preferirei restarne fuori, la ringrazio.
Vabbè, preferisce restare fuori, nel senso che poi volevamo invitarla. Comunque sì, confermo, è vero, preferisco la Fornero a Belen. Come siamo ridotti, signora Repetti.
Beh, bellissima ragione.
Lei chi preferisce?
Ma hanno due, allora...
So che non è una... Io ho criticato molto questa cosa di Bersani, perché non capisco cosa ci sia di male per una donna ad avere l'ambizione di diventare Belen. Cioè, francamente, non vedo perché si debba mettere in relazione Belen Rodriguez con il ministro Fornero. Cioè, che
io credo che non sia... In effetti, è vero, sono due ruoli totalmente diversi e ognuno gestisce il proprio ruolo.
Ma sì, ma qual è il problema? Se lei avesse... Lei ha un figlio, no?
Sempre...
Lei ha un figlio, no?
Sì.
Quanti anni ha? Quanti anni ha?
Fabrizio deve compiere 28 anni.
Ecco, appunto, più o meno siamo con l'età. Lei
credo
per suo figlio...
lui preferisca Belen, ma per altre ragioni, non credo che...
Questa è buona, eh? Però le chiedo una cosa.
Non credo, però, per le stesse motivazioni a cui si riferiva, devo qui spezzare una lancia a favore di Bersani.
Ma ormai tanto ho governato insieme.
Non credo che... No.
Ecco, più o meno governate insieme.
Così.
Diciamo.
Vabbè, diciamo che appoggiamo lo stesso governo, ma essere alleati è un'altra cosa.
No, beh, certo. Però scusi un attimo, tra se per suo figlio lei, che ne so, preferirebbe diventasse, non so, l'alternativa tra... Vieri oppure
o Michel Martone.
Ma guardi, le posso garantire che per me basta che mio figlio sia una persona per bene, lavori onestamente e sia contento del lavoro che fa. Può fare il calciatore come può fare
d'accordo.
Non c'è,
però lei ha una preferenza, come madre, che ne so, preferirei diventasse un Martone piuttosto che un Vieri, piuttosto che un, che ne so, un Buffon.
Lo dico veramente sinceramente, non voglio fare la mia contentezza è quella di vedere mio figlio sereno.
Ci sentiamo tra poco, resti lì, Manuela Repetti, PDL, resti lì, non vada via, compagna di Sandro Bondi, nonché deputata del PDL. Onorevole del PDL, Ligure, se non sbaglio.
Novi Ligure
che è in provincia di Alessandria, è vero. Novi Ligure in provincia di Alessandria. Nonché,
ma che ha detto Berlusconi di questo amore tra lei e il signor Bondi, ad esempio?
È quello che ha detto lei all'inizio.
Cioè?
Ah, che quando mi ha fatto i complimenti, di quando anche lui ha notato un cambiamento in Sandro, l'ha visto un pochino più anche dimagrito, un po' più.
Ah, ma con questa storia che è dimagrito, ma è vero che è diventato vegetariano o no? Oppure una baggianata che ci ha raccontato, che ci ha raccontato a noi, che mangia di meno, guardi, che si sta avvicinando al mondo.
Di come andrà la politica, Sandro potrà trovare lavoro presso di voi come terza spalla, perché io quando ho ascoltato il suo intervento con voi non sapevo chi fosse più bravo nella, insomma, così presa in giro tra virgolette,
cioè, nel dire stupidaggini, insomma.
Ma lui ogni tanto tenta, perché a dire la verità sono io quella che non del tutto vegetariana, perché il pesce ancora qualche volta lo mangio, però
la carne
sono più di 10 anni che non la mangio. E Sandro tenta ogni tanto, ma quando vede un panino col salame le assicuro che lo mangia in tutto e volentieri.
Beh, questo è buono, eh. Comunque lei dice non è coerente fino in, cioè, ci prova, però no, alla fine cede. Qual è la cosa di cui è più goloso, che proprio non resiste, che ne so, i dolci, il panino al salame?
Ma no, è abbastanza di bocca buona, devo dire. Sandro non è uno,
si mangia tutto,
ecco.
Si mangia
non
tutto.
È un mangione, però insomma mangia, sa.
Però devo dire la verità, la mia unica occasione in cui ho incontrato due persone insieme, loro non se lo ricordano, perché naturalmente non se lo possono ricordare, è impossibile, è stato a Santa Margherita Ligure un giorno, forse nei suoi ricordi, non devo ripetere, può adesso
può cercare
tra i ricordi. Allora io ero lì a fare le mie solite corse della domenica, era proprio il febbraio di un paio di anni fa, forse 2 o 3 anni fa, mi si avvicina una macchina a Santa Margherita Ligure, ed era l'onorevole Bondi. Io ero tutto intabarrato, non mi ha riconosciuto, e mi chiedo: scusi, mi può indicare per favore dov'è questo ristorante? E ha detto un ristorante, era con una macchina, una fuoristrada, e c'era l'onorevole Repetti accanto, e dunque stavano cercando un ristorante, cosa che non significa nulla naturalmente, perché chiunque può cercare un ristorante, però è stato...
I grandi ricordi della
giacca. Ma non è
cattiva. Ma veramente era lei?
Sì, ero io, perché lei si ricorda, l'episodio, non credo si ricorda l'episodio.
Ma non proprio l'episodio, però intanto io non ero a fianco, ma
secondo voi
è
l'interesse pubblica questa cosa?
Come scusi, non lo ripeti?
Io guidavo e Sandro ha chiesto.
Ah, può darsi, sì, è vero, dunque ero dalla parte.
Sì. Scusa, ma secondo voi è di interesse pubblico, cioè i 2 milioni di persone che ci ascoltano, 2 milioni anche di più, non so quante, ma secondo voi interessa qualcosa a qualcuno che il signor Bondi e la signora Repetti, con tutto il rispetto, su un fuoristrada?
È vero, hai ragione.
Dicono al signor
Cruciani. Forse il dottor Cruciani voleva far sapere che lui correva a Santa Margherita, non che c'eravamo noi due.
No, quello è abbastanza noto. Abbastanza noto, però è vero che mi ricordo questa scena. Comunque, vabbè. Senta, ma scrive ancora delle poesie o no, signor Bondi, oppure ha interrotto l'attività di...
No, guardi, molto raramente.
Ormai non scrive più.
Veramente molto, molto raramente, proprio solo quando è colpito da qualcosa, insomma, è un momento particolare, lo vedo assorto, e comunque le tiene per sé, trovo una scelta più
saggia, insomma. Così. Più saggio.
Ma
questo ce l'ha detto anche a noi, è stato un errore cominciare a pubblicare quelle poesie. Ma lei è mai stata gelosa delle poesie che scriveva Berlusconi, per esempio?
No, io sono orgogliosa dell'affetto sincero che c'è tra Sandro e il presidente, non è certo, ci mancherebbe ancora fosse della gelosia, guai.
Magari no. Può succedere che queste poesie così, no? Così, così belle possono provocare nella compagna di una persona un moto di...
Belle.
No, belle intendo... che sono brutte le poesie? Beh sì.
No,
mi dica la verità, sono bruttissime, mi dica la verità, sono orrende, sono una cosa terrificante.
No.
Le poesie di Sandro...
No. Sandro a volte è incapace di esprimere delle emozioni anche molto bene, cioè vengono delle belle poesie, però quando le scrive davvero perché sentite, in momenti particolari, non come faceva quando le pubblicava, quasi non dico, insomma quando uno deve scrivere un articolo settimanalmente, lui doveva farsi la poesia, insomma era una cosa un po' così.
Insomma, come poeta però, mi dica la verità, come poeta vale, cioè siamo alla serie B.
Non lo ritengo, sì.
Alla serie B, insomma, la serie B. Se non forse...
Paura di essere smentiti, possiamo dire, dare proprio alle agenzie questo.
questo, ripeti.
Ma che dobbiamo dare all'agenzia?
Bondi non è D'Annunzio, senza paura di avere delle smentite.
Ma questo non c'è bisogno.
Certo.
Non c'è bisogno di
Bondi non è D'Annunzio.
Non c'è bisogno di diffonderlo.
No, perché non ho paura di smentite, no, non l'ho detto. Possiamo, lo dica lei allora, perché sennò poi dicono smentite cose.
No, beh, non è D'Annunzio.
Esattamente, Bondi non è D'Annunzio.
Ed è un poeta di serie
quello che, ecco.
Ed è un poeta di serie C, diciamo la verità, insomma.
Certamente non è la sua arte principale, voglio dire, quella... Sandro sa fare altre cose molto meglio.
L'ars amatoria in primis, diciamo, no?
No, vabbè, ora...
lei l'ha
no,
detto, però.
Intanto, scusa,
lei...
è un... vabbè, ma ora non entriamo in cose che,
allora,
insomma,
mettiamola
non
così.
Caso.
È,
no,
è più bravo nel combattere...
Uomo, intanto, mi sembra, insomma, un politico... dove è arrivato non c'è arrivato per caso.
Ah, no, no, questo no.
Questo sicuro.
Questo sicuro.
È un uomo di grande cultura.
Sì? Sì, quello sicuro, sì, quello sì.
E poi ha certamente qualità personali che, insomma, non mi sembra il caso.
Senta, ma quando vi sposate? Quando vi sposate?
Vediamo adesso.
C'è un annuncio,
dobbiamo ancora avere il divorzio, sia io che lui, quindi, insomma.
Beh, però i tempi saranno ormai maturi, no, mi sembra, no?
Sì, anche se proprio in questi giorni stiamo proprio anche discutendo del divorzio breve, che era ora, ma tanto ormai comunque non
tre anni. Lei è a favore del divorzio breve, no, immagino.
Sì, assolutamente sì. Anzi, spesso credo venga anche strumentalizzato il fatto anche nelle discussioni.
Beh, anche nel PDL però nel PDL non c'è proprio una stessa visione su questo.
No,
eh?
È vero, c'è
però
molta...
Anche Sandro, anche Sandro è d'accordo sul divorzio breve, immagino di sì.
Sì, assolutamente sì. Sì, perché è un po' una cosa non vera, non corrispondente alla realtà, quella di tutelare meglio i figli quando ci sono, mantenendo un divorzio, secondo il mio punto di vista, e nel tempo, prolungato nel tempo, anzi, sono a volte dei calvari che non servono a nulla e a nessuno, tantomeno ai bambini.
Colpa della
Dunque,
chiesa,
grande, grande annuncio qui alla Zanzara, siccome si sta discutendo del matrimonio, del divorzio breve, non il matrimonio breve, quelli purtroppo esistono,
ce ne sono troppi,
divorzio breve, io e Sandro siamo favorevoli, questo è buono, divorzio breve, certo. Assolutamente.
Possiamo, siccome so che si discute già di testimoni di nozze, possiamo escludere che la signora Boccassini... No, ma dico, possiamo escludere che la signora Boccassini sia testimone di Sandro Bondi?
No, beh, questo sicuramente.
Senza problemi di
questo sì,
diciamo.
Questo certamente, però scusi...
Credo non accetterebbe nemmeno lei.
Non credo proprio. Scusi, ma ripeti, ma avete già pensato, che ne so, al 2013, la prima metà del 2013, l'inizio del 2013? Che ne so...
No, all'inizio forse, insomma, visto che ci sono poi le elezioni, saremo un pochino
stressati,
occupati su altro.
Ah, lei dice che...
Ebbene, nelle 2013 comunque ci sarà una campagna elettorale,
sì, certo.
Il rinnovo.
Ma comunque, quindi... lei dice, nel 2013 entro il 2013 ci sposiamo.
È probabile.
È probabile, sì.
È probabile.
Lo possiamo dire.
Non lo dobbiamo ancora decidere, ma è probabile.
È probabile. Beh, questo è interessante. Questo è buono. E comunque, cosa...
No, è la notizia che ci ha dato.
Adesso non dobbiamo stare là a pensare alle notizie. No, sono le notizie.
Notizie, no, non è notizia, è una cosa. Che
no, una cosa
è bello anche avere
questa notizia
spaccato.
Ve la siete proprio ricamata da soli.
No, beh, non ce la siamo ricamata da soli.
Quella di D'Annunzio ve l'ho concessa, ma questa, insomma.
Beh, scontro.
Ancora ho detto è probabile, ma
beh,
non l'abbiamo ancora detto.
Che cosa vi è di ostacolo a questo matrimonio? Cioè, cosa?
No, non ce ne sono di ostacoli.
Appunto.
Sono cose però talmente importanti che vanno decise con calma, insomma, con i tempi giusti. Dobbiamo ancora divorziare, insomma, non mi sembra.
Ma non è meglio forse aspettare la sentenza Mills per decidere?
Ma questo ci sarà adesso, fra pochi giorni, la sentenza Mills. No, la cosa che mi incuriosisce, onorevole Repetti, è questa, ma secondo lei Bondi vuole più bene a Berlusconi o alla sua compagna? Cioè...
Le domande
proprio... Questa è una domanda.
Io lo so, scado nel ridicolo, lo so, però io la voglio fare.
Spero di rincontrarla quando corre su.
Che mi dà una bottiglia in testa.
No, guai, questo no. Sono due aspetti totalmente diversi, inutile che, insomma, mi sembra anche banale che le risponda. Dai,
sì,
ecco.
Sì, no, è vero, sì, non mi risponda.
Non capiamo in
no, non mi risponda, mi cospargo il capo di cenere.
Ma noi oggi abbiamo deciso di mangiare della frutta, sì.
Chi? Ah, e questo è Bondi. È Bondi da noi, sì, ha deciso di mangiare la frutta. Cioè, le stupidaggini che ci ha raccontato. Sentiamo ancora le stupidaggini.
Ma non è Dio, oggi ho deciso di mangiare della frutta, sì, sì. Consiglio di mangiare frutta, anzi, perché ho letto questi giorni un medico importante, non ricordo il nome,
sì,
che dice a tutte le persone, raccomanda mangiare frutta e fare 30 minuti di moto al giorno, di camminata al giorno. Ecco. Sì. No, non sto facendo una dieta, grazie anche a Manuela sto pensando di più anche alla mia salute, alla nostra salute, stiamo molto bene, guarda, veramente.
Sto per diventare vegetariano, mi sto avvicinando a questo, come no? Cioè lei ce l'ha detto.
Però è una buona, ho scoperto che è un modo.
Ma è vero che va a fare 30 minuti al giorno di corsa, sono tutte stupidaggini pure queste?
Allora no, allora dunque, cioè tutti gli intenti, allora era vero che mangiavamo frutta, ma anche perché a mezzogiorno aveva mangiato tanto i ravioli, eccetera, eccetera. Quindi nulla a che vedere con essere vegetariani. E poi no, io ho tentato di portarlo a correre, aveva cominciato, poi aveva un po' male alle articolazioni, allora lo porto, andiamo, diciamo, lo porto, più che altro lo trascino a volte perché non sempre predisposto a farlo.
Lo trascino a fare...
A camminare velocemente, quindi non ha degli impatti, insomma, che gli possano causare dei dolori, però lo tengo in forma.
Succede anche questo. Pubblicità, poi chiudiamo con Manuela Repetti. Intanto una notizia che vi leggo dalle agenzie. Televisione, Parenzo, se non vedo testo non trasmetto Celentano, ma non è David Parenzo, bensì Sandro Parenzo, caro David, che dice, se non vedo il testo di Celentano domani non lo mando in onda, lo dice Sandro Parenzo, patron di Mediapason, scusa sull'intervento di Molleggiato domani al servizio pubblico. Chissà Santoro che ne pensa.
Ha ragione, fa l'editore, che deve fare?
Pubblicità. Beh, devo dire durissimo Parenzo, non Parenzo David, ma Sandro Parenzo, l'editore. Siamo al buio, non si sa nulla dell'intervento di Celentano, Santoro non vuole dirci nulla di questa intervista, ci mandino il testo oppure ci diano una fideiussione, altrimenti l'intervento di Celentano non andrà in onda. Manderemo in onda servizio pubblico e quando ci sarà Celentano lo oscuriamo. Beh, numero uno assoluto, Parenzo.
Beh, ma ha ragione, è uno dei pochi editori liberi che esistono in Italia.
Beh, naturalmente rischia...
Ma non lo dico perché ci ho lavorato, lo dico perché lo dicono tutti. Secondo, perché da editore, mandando in onda un prodotto, ha ragione nel dire voglio verificare quello che aveva. Secondo te il signor De Benedetti, ad esempio, no?
Sì.
Il signor De Benedetti, dal suo direttore...
Si fida di Ezio Mauro, che c'entra? Evidente,
sì, d'accordo, però siccome qui c'è un programma che appunto è gestito dal signor Santoro...
No, tra l'altro, scusa un attimo, dice Parenzo, la RAI dovrà pagare 5 milioni per aver criticato la Fiat.
Certo.
Io da domani dico solo che la Fiat è una grande azienda, perché chi paga alla fine sono io, e se domani venisse fuori qualcosa contro la RAI e se la RAI poi ci fa causa, chi paga?
Ma c'è l'intervento di Celentano, hanno ucciso le televisioni private, già le hanno uccise le televisioni private locali, e in più lui ha fatto un investimento, cioè
bisogna dire anche che gli interventi di Celentano di solito non è che siano interventi da querela, diciamo, non è che... Però certo, siccome è una trasmissione organizzata sul festival...
Ma interessa sapere qual è il prodotto, cosa viene, cosa...
No, ma io sono d'accordo con te, per carità, però è anche... probabilmente sa qualcosa, Parenzo, cioè è venuto a sapere che l'intervento di Celentano potrebbe essere...
Sandro, però, disse, perché...
Sandro, sì, Sandro Parenzo, non David Parenzo,
quello vero,
che non
quello
sono
vero.
Parenti, e dunque ha timore che l'intervento di Celentano vada a colpire alcuni dirigenti della RAI, che ne so, la RAI eccetera, dunque ha paura di una causa poi della RAI per le frasi dette da Celentano. Vedremo la reazione di Santoro. Un attimo ancora, mi scuso con gli ascoltatori che sono in onda, Michele da Lodi, Paola da Vicenza, Massimo da Bologna e altri ancora. Abbiamo il traffico dopo conclusione fortissima con Emanuele Repetti, onorevole PDL nonché compagno di Sandro Bondi, a tra poco. Bene, siamo qui. Allora, voglio chiedere subito a Manuela Repetti cosa ne pensa delle frasi di Giovanardi sui gay. È un po' ossessionato il signor Giovanardi, che fa parte del suo partito, onorevole Repetti, dal mondo dell'omosessualità. Ma lei lo sente vicino come personaggio, cioè appartiene allo stesso partito?
Scusi l'ignoranza un attimo, ma a quale frase si riferisce?
Beh, ce n'è una contestata che riguarda il bacio tra omosessuali, in realtà lui diceva anche le ostentazioni in pubblico sono come fare la pipì per strada, diciamo, no?
Allora, guardi, io non perché sarebbe inopportuno, ma perché ci credo, insomma, credo che la tolleranza, insomma, mi sembra una cosa normale, il rispetto della diversità delle sessualità dei gusti sessuali. Questa è una cosa normalissima. Se devo dire la verità, io non so a cosa si riferiva esattamente Giovanardi, ma ad esempio i gay pride, un conto è quando vengono, cioè se sono delle manifestazioni per la causa, che effettivamente ancora insomma, l'omofobia purtroppo c'è ancora.
Cioè non servono più, dice lei?
No, vanno bene se sono fatti in modo serio.
Beh, serio che vuol dire?
Serio? Sì, si assiste a delle carnevalate dove ci sono delle ostentazioni.
Ma dunque lei li vieterebbe, no?
No, vietare no, ma posso certamente, credo, criticarle come anche di cattivo gusto. Certe ostentazioni, certi atteggiamenti.
Cioè i gay pride sono diventati una cosa di cattivo gusto, dice lei.
Non il gay pride in sé.
Vabbè, lei
deve
dice...
essere anzi fatta in un modo serio, una manifestazione seria è anche giusta.
Beh, ma sa, il gay pride non è che è una trasmissione cioè non è una manifestazione seria.
Delle carnevalate.
Ma nasce così, però il gay pride nasce così, c'è cioè la sfilata, la mani del corteo.
Ci sono però degli atteggiamenti in quelle sfilate.
Cos'è che non le piace? Che ne so?
E non perché sono tra uomini, perché se fossero anche uomo e donna è la stessa cosa.
Ma cos'è che non le piace?
Ci sono delle ostentazioni della sessualità e degli atteggiamenti.
Cioè i travestiti, le persone travestite, queste cose qua non le piacciono?
Beh sì, insomma, un po' di cattivo gusto, secondo
cioè, se
me.
Lei vede uomo, se lei vede due uomini che si baciano in maniera pazzesca in mezzo alla strada, che fa? Pensa che sia una cosa vergognosa?
No, nel senso, allora, se si dipende come si baciano, proverei però lo stesso, probabilmente così un po' perplessità se fossero anche un uomo o una donna, cioè dipende sempre come ostentano la loro in quel momento intimità.
Ma lei non si è mai baciata?
Magari anche un uomo o una donna.
Sì, certo.
Non ne faccio la distinzione.
Ho capito,
cioè,
ma
sempre,
che
comunque non ostenti la tua intimità davanti in un modo eccessivo. Ecco.
Ho capito.
Baciarsi va bene, dipende come, tante cose.
Capito Parenzo, non ti baciare, sennò metti in imbarazzo.
No, dipende, e credo che il dottor Parenzo non faccia delle cose esagerate, poi non lo so.
Beh, nemmeno io.
Ma devo dire, il problema non è questo, il problema è che lei lo pone come pubblico decoro. Ma vedere due persone che per strada si baciano, siano essi uomo-donna, siano essi uomo-uomo, siano essi donna-donna, financo siano essi uomo-cane.
No, beh, adesso questa è la tua solita provocazione.
No, faccio per dire, però, siccome non siamo a Teheran.
Ma infatti, mica sta dicendo che vanno arrestate, sta dicendo che alla signora Repetti non piace l'ostentazione.
No,
di
ma questo neanche, figuriamoci.
Cioè, l'ostentazione, un bacio troppo. Io non capisco qual è il confine, cioè, francamente.
È vero, è molto difficile. Difficile delimitare.
C'è anche la legge da questo punto di vista, cioè se uno viene trovato per strada che fa l'amore,
non stiamo parlando
interviene la forza pubblica
o addirittura di divieto. Sto dicendo che un'ostentazione dell'intimità in pubblico, sia come dice Parenzo, tra uomo o donna, o tra due uomini, o tra due donne, non cambia, dipende sempre. C'è un minimo di minimo che è diverso dal vietare gli atteggiamenti affettuosi in pubblico, è una cosa molto diversa.
A proposito di atteggiamenti affettuosi, mi viene in mente questo. Lei anche è estremamente convinta che la signora Ruby Rubacuori fosse la nipote di Mubarak? Mi viene in mente così proprio.
È una provocazione?
Beh, no, è una provocazione, domanda. È una domanda.
Beh, è venuto fuori che non la è. Io non lo sapevo prima, lo so oggi che non è affatto la nipote di Mubarak.
Ce lo può confermare?
E via.
Qual è il problema? Che il signor Mubarak non può dire nulla in questo momento?
No, è già da parecchio.
Però insomma, lei che votò sicuramente per quella famosa mozione, eccetera, si può dire a diversi mesi di distanza che fu una cosa assurda e che foste costretti a votare una cosa che non stava né in cielo né in terra. Fu semplicemente una difesa politica del Presidente del Consiglio all'epoca, o no?
Difesa però di fronte, a parte che di fronte però anche ad un accanimento che non ha.
Dunque fu solo una difesa di Berlusconi, era chiaro, lei sapeva benissimo che Ruby non era la nipote di Mubarak, lo sapeva all'epoca.
Ma allora, io non è che sapevo benissimo, le ripeto, io non la conosco, non
beh,
so
capito, non c'è bisogno
però
di conoscerla,
è chiaro che oggi insomma si sa benissimo che non l'è, solo con i
ma anche all'epoca si sapeva
dei fatti.
Ma anche all'epoca
si sapeva, poteva essere certamente così una,
ma come poteva essere così?
No, però puoi pensare anche alla buona fede di chi magari pensa
no,
una
però,
cosa del genere.
Ripeti,
di fatto no, c'era un accanimento che andava oltre, ecco,
ma nei giorni della puta di Mubarak non abbiamo letto nessuna dichiarazione della nipotina, eppure c'era la piena buffata, no? Anche quello poteva diventare, poteva far sorgere un dubbio.
Senta, però voglio chiedere per concludere una cosa abbastanza seria all'onorevole Petti, che è questa: lei non si pente, per esempio, quando il suo compagno era ministro, di quella vicenda che riguardava il suo ex marito e suo figlio, cioè questi contratti eccetera al Ministero dei Beni Culturali? Fu un errore ex post il fatto di avere...
Ma guardi, anche lì io è stata veramente una vicenda, lei non ha idea di quanta sofferenza è stata quella vicenda, ma non per gli attacchi proprio, guardi, ingiusti, soprattutto poi per come ha sofferto anche mio figlio, che non ha mai avuto nessun privilegio rispetto ad altri.
Beh, insomma,
e anche per suo modo di vivere non ne se ne dà.
No, ho capito, però là ci fu un contratto dato di uno Stato, non mi ricordo
era
che
dato lei sa benissimo, è inutile che ce la raccontiamo di nuovo. Certamente è stato
segnalato
inopportuno.
Ah, ecco, era inopportuno.
Una cosa senza ma non con l'intenzione.
Ma questo perché? Perché Bondi è una persona generosa? Perché voleva farle del bene?
Ma in questo caso non è stata una di generosità. Ma Sandro è generoso con tutti, e poi non è una questione di generosità.
E che cos'era allora?
È una questione di opportunità, di poter...
Cioè voleva dare un'opportunità, voleva dare un'opportunità a suo figlio? Cioè a suo figlio, senza suo figlio?
Beh, non credo, guardi, glielo dico proprio col cuore, non sono quelle le opportunità che spero per mio figlio.
Allora,
era
perché...
un lavoro interinale... E che è durato quello che è durato, guadagnava niente, mi creda, i privilegi sono ben altra cosa, che in questo mondo purtroppo ce ne molti ed è ben altra cosa.
Non era un privilegio,
e noi non ci
quello
siamo mai mischiati in queste cose,
non era un
nemmeno
privilegio,
non abbiamo mai pensato,
non era un privilegio comunque,
no, assolutamente no.
Dunque non fu privilegiata a ottenere quel lavoro interinale, no?
Ma cos'era?
Lei conferma che mandò il curriculum e quel curriculum fu vagliato, però
lo fece, sì, però non c'era certamente l'informazione che c'era la possibilità, ma insomma da lì al privilegio, voglio dire,
non era un privilegio
guadagnare neanche 1.000 euro al mese lavorando tutti i giorni 8 ore al giorno.
Beh, insomma, gente, c'è un sacco di gente che lo farebbe,
certo. E infatti mio figlio oggi è a presentare da solo il suo curriculum ed è ancora, nel frattempo si è laureato e spera di trovare lavoro.
Senta, invece il contratto al suo ex marito, anche quello fu un errore?
Ma non era una cosa diversa,
sì, una collaborazione, non mi ricordo.
Sì,
anche là fu un errore expo.
Lì sì, secondo me.
E perché lo fece, signor Bondi?
Semplicemente
per fare un favore a lei.
Non è che poi lo fece direttamente, però un'opportunità come a tanti altri, ma insomma,
ma perché lei
effettivamente poco opportuno.
Poco opportuno, perché lei gli chiese di fare qualcosa per il suo ex marito.
No.
Nemmeno questo.
Qui, semmai, guardi, la mia pecca è stata, e mi continuo a dire, perché io sono poi una molto precisa su tutto, sono sempre molto attenta, e lì io non ho avuto l'attenzione di dire, ma non è opportuno.
Perché
è stata un'idea sua, e non è come uno può pensare. Non
e
è
perché
andata.
Lo fece? Perché lo fece? Che ne so,
perché
pensava di farle un favore, perché pensava di farle una cortesia, che ne so, magari dentro di lui poi pensava, adesso faccio un favore a Manuela e aiuto una persona.
No, perché siccome si era trasferito dopo la separazione giù,
sì,
e naturalmente era così a cercare come tutti il lavoro,
sì,
e provvisoriamente ha pensato così molto generosamente che potesse essere un piccolo aiuto,
appunto pensava tutto di quanto aiutare l'ex marito della compagna con cui
un piccolo aiuto inutile che gliela gliela racconta,
infatti un piccolo aiuto, no, non c'è dubbio. Va bene, la saluto.
che poi si è molto in brevissimo tempo risolta.
Sì, è finito questo.
Anzi, si era risolta prima che venisse fuori, cioè non era già stata più rinnovata, nel frattempo
la consulenza,
aveva trovato
sì.
un suo lavoro, sì. insomma, con le sue gambe.
Va bene, la ringrazio molto.
Ci stia bene.
A grazie, presto.
Grazie a lei.
Stia bene.
Grazie, arrivederci.
Stia bene, mangiate sempre bene, non esagerate, in forma. Eccoci qui, 800 24 00 24, Massimo da Bologna, buonasera.
Salve, buonasera.
Vada.
Mi rifaccio a una sua, durante un'intervista telefonica all'onorevole Santanchè di qualche giorno fa, a una sua dichiarazione che ritengo sia stata un po' esagerata, che soprattutto lei non abbia per nulla articolato, quindi le chiedevo se poteva essere in questo momento un po' più chiaro. Lei ha detto che, se ricordo bene, cerco di ricordare le parole esatte: in uno Stato di diritto l'esclusività della violenza deve essere di pertinenza delle sole forze di polizia.
No, io ho detto che la polizia ha il monopolio.
No, aspetta.
Sì, certo, che la polizia ha l'uso della forza in uno Stato di occidentale.
A me sinceramente ha fatto un po' sobbalzare.
No, ma è così, ma è così però.
Un po' nazistoide, mi ricordo.
Ma non è nazistoide, Massimo.
In Siria adesso.
Ma è così.
Oppure dei regimi sudamericani. Cioè, parlare di esclusività della violenza in uno Stato di diritto.
Ma non di violenza, dell'uso della forza.
Invece il fondamento dello Stato di diritto è esattamente il contrario.
Ma non è raccapricciante.
È esattamente il contrario di quello che lei dice. È il fondamento dello Stato di diritto. Cioè, che in un paese.
Voi siete fuori di testa in questo momento. Scusate,
e chi deve l'uso della forza?
Credo che forse è stato l'onorevole Santanchè che vi abbia fatto prendere male.
No, Massimo.
Mi sembra di ricordare che Parenzo non fosse per nulla d'accordo di questa
affermazione. No, non ero
dopo una settimana ha cambiato idea, come gli capita spesso.
No, scusi, Massimo, lei non ha capito assolutamente nulla. Io la frase non è della Santanchè, ma è mia. Io ho detto in uno Stato di diritto.
Ma lei stava dando ragione a delle farneticazioni della Santanchè.
No, non era così. Non era
così.
La signora
Santanchè sosteneva con una sua tesi tutta di diritto, che è riferibile probabilmente appunto a un diritto che si studia forse in Sardegna, dove può essere che ci sia del diritto sardo del milionaire, forse c'è questo principio, cioè sul fatto dell'uso del il dolo e la colpa, e sul fatto che il poliziotto che ha sparato.
No, ma lo ricordo bene. Cioè,
ecco, io sostenevo che è un'aberrazione giuridica sostenere che il poliziotto non è un assassino anche quando spara con eccesso di legittima difesa, che non sono di diritto i poliziotti, i carabinieri sono sottoposti alla legge, quindi ai tribunali come tutti gli altri. Altro discorso è che l'uso della forza, il monopolio, appartiene allo Stato, ma questo è
l'uso della forza, non conto, è il termine esclusività della violenza.
Ma non è l'esclusività della violenza, era il monopolio della forza in uno Stato di diritto, appartiene alle forze dell'ordine.
Mi fa piacere che adesso la cosa sia chiarita.
Ma non è la forza.
Avete usato il termine esclusività della violenza.
Ma è la stessa cosa, ma la violenza.
Va bene, ok, basta chiarirsi sui termini.
Sì, va bene.
È importante che ogni tanto le parole hanno il loro peso, tutto qua.
Va bene, grazie. Grazie a lei, Silvio da Bergamo, buonasera.
Pronto, Cruciani?
Vada.
Niente, volevo soltanto, siccome che volevo raccontare una barzelletta e poi un invito a cena per il Cavalier Berlusconi. Siccome che ho l'età del Cavalier Berlusconi e non c'ho il numero di telefono, telefono a lei.
Vuole invitare a cena Berlusconi.
Se lei si fa carico di questo invito. Non si parlerà di politica, non si parlerà di niente, è una trattoria dove si mangia pane e salame.
Ma le sembra normale se telefonare?
Scusi Silvio, adesso abbia pazienza, per carità, magari Berlusconi...
Se vuol venire anche lei, meglio.
No, ma io verrei volentieri, mi pare difficile che qualcuno si possa fare, come dire, l'attore di un messaggio nei confronti di...
Perché non c'è il numero, non so chi chiamare.
Ma soprattutto creiamo un precedente pericolosissimo, cioè adesso chiamano tutti, dice no...
Scusi, lei vuole invitare Berlusconi a mangiare pane e salame, non ho capito bene.
No, io volevo invitare il Cavalier Berlusconi.
Sì.
Se vuol venire anche lei insieme.
Sì.
Meglio.
Sì, veniamo insieme.
La trattoria a mangiare pane e salame, non si parlerà di politica e tutte quelle cazzate che raccontate.
No, non si parla di punto e basta, benissimo. Ma è facile, no? Beh, che dici, Parenzo? Quando facciamo? Passiamo a prenderlo.
Lei dove si trova?
Passiamo a prenderlo verso le 9:30, che dici? Andiamo.
Va a prendere con una macchina bianca.
Il lunedì che è chiuso.
Come, scusi?
Il lunedì no. perché
ah tutto. Beh, certo, ecco, questo è importante.
Stiamo già
sì.
venendo ora, guardi, con, è una macchina con delle luci blu sopra.
Sì.
È una macchina
sì, bianca. Non c'è come credere. Digli a quello, quel pillo lì che non dica delle cazzate.
Chi? Stiamo arrivando subito a prenderla.
Ah, chi? Questo Parenzo, dice lei.
Siamo in quattro. Siamo quattro persone
perché,
di bianco.
Perché dice, lei, Silvio?
Che non dica delle cazzate.
Dice sempre delle cazzate. No?
Sì. Lo so.
No, ma si metta lì seduto tranquillo, che adesso arriviamo.
Io c'ho niente, non ci sono problemi.
Non ci sono problemi, no?
Io sono nel ho già visto amici tutto, che arrivano. Ho provato tutto, ho fatto tutto,
sì.
dato tutto, provato tutto. Quindi
in che senso ha provato tutto?
Che mi rimaneva da fare era da invitare il cavaliere Berlusconi, siccome c'è la sua stessa età,
sì.
prima di passare miglior vita.
Vabbè, mica, vabbè, perché sta male lei, così. Silvio, sta male?
No, no, non sto tanto bene, però... Volevo invitarlo in una trattoria che c'è qui nella Bergamasca
sì.
a mangiare pane e salame. Punto.
Beh, questo è chiaro.
Non si parlerà né di affari né di politica. Assolutamente vietato.
Beh, magari qualche parolina può scappare lo stesso, Silvio.
No, no,
comunque lei dice, io voglio invitare Berlusconi, siccome l'ultima cosa che voglio fare nella vita è quella di invitare Berlusconi un giorno
ecco,
a mangiare pane e salame. Pane e salame, perché
se
proprio pane e salame?
Pago io, se viene in compagnia paga lui.
Beh, insomma, diciamo che paga lui, signor Silvio.
Vabbè, no, non c'è problema.
Scusi un attimo Silvio, ma lei ci dice, questa trattoria dove si trova innanzitutto?
Si trova a Petrosino.
Come?
A Petrosino, che è un vicino, un paesino qua a 4-5 km da Bergamo.
Petrosino, il lunedì Petrosino. Siamo chiusi.
Però ho degli amici. Si mangia il salame, fanno molto un salame
e questo
molto
si è
buono.
Capito?
Salame molto buono, eh? Beh, insomma, se qualcuno vuole
se
ascoltare.
Se qualcuno vuole venire, mi fa una telefonata. Io sono in persona, non c'è niente da fare.
Sì.
Sono in giro a cazzeggiare tutto il giorno.
Beh, questo qua è buono. Ma
potremmo venire io e il signor Cruciani.
No, ma noi non ci vuole Berlusconi. Tra l'altro si chiama come lui, Silvio da Bergamo.
Io mi chiamo Silvio.
Sì, appunto, dico.
Dice,
fosse anche l'ultima cosa che faccio, voglio invitare Berlusconi a mangiare pane e salami in questa trattoria di Bergamo.
Ecco, e non si parlerà di politica.
E vabbè, questo
però,
adesso...
Scusi Silvio, forse è più facile, Berlusconi non lo so, è più facile, forse riesco a portarle Cicchitto se vuole.
No, no, Cicchitto no, non lo voglio.
Ma non lo vuole Cicchitto, vuole Berlusconi.
Non vuole Cicchitto, scusa.
Ma vuole Berlusconi.
Al massimo posso consentire di venire
con
Fede.
Con?
Fede.
Fede, pure Fede vuole.
No, Massimo è Fede, perché è già venuto a Bergamo altre volte.
Sì, comunque lei vuole Berlusconi, insomma, Berlusconi...
Se viene Berlusconi è meglio.
Io se vuole, guardi, l'unica cosa che posso
fare... Importante che sia senza aglio il salame, se c'è l'aglio...
Con aglio e senza aglio.
Silvio, perché con l'aglio non viene.
Quello che le posso garantire, Silvio, è che io, siccome domani ho un dibattito con la signora Maiolo e il signor Cicchitto alla Camera alle 17 per il libro della signora Maiolo,
sì.
Domani io alle 17 vedo il signor Cicchitto, quello che posso fare è dire, Fabrizio, vuoi venire in questa trattoria dove si mangia solo salame della Bergamasca con il signor Silvio? Allora, se è così, gli posso dire a Cicchitto di venire, così parliamo del golpe politico-giudiziario.
Ma non vuole parlare con Cicchitto, vuole parlare con Berlusconi.
Perché non vuole parlare con Cicchitto?
Comunque a me mi sembra... Adesso...
Quel pirla lì che non dica delle cazzate.
Ti ha chiamato pirla e dice che racconti cazzate dalla mattina alla sera. Comunque... Il signor Silvio è molto simpatico. Sì, mi dica Silvio.
Io non sono mai vecchio, sto andando a quel paese.
Ma perché dice lei così? Perché?
Perché la candela si è consumata.
Beh, come la candela si è consumata?
La
non si butta.
La candela della vita si è consumata.
Ma no, ma è ancora. Ma guardi Berlusconi, avete la stessa età. Berlusconi è un.
No, io ho 3 anni di più di Berlusconi.
Vabbè, ma quanti ne ha? 78, quanti ne ha lei?
77,
vabbè. Però Silvio, guardi, io inoltro il suo messaggio al cavaliere Berlusconi.
E lei le dica, ma ha telefonato il signor Taditali. Ha detto che...
Ma la domenica è aperto? La domenica è aperto?
La domenica è aperto? Scusa, il lunedì è chiuso.
Guardi, la domenica mi riferiscono che è possibile questa cosa, la domenica. Però, Silvio, quando è, deve essere una cosa in cui vi incontrate solo voi due.
Sì,
cioè, non è che fa trovare la fanfara
no,
lì.
No, nessun altro. io non dico niente a nessuno, lui non dice niente a nessuno e basta. Può venire anche vestito da Arlecchino, che è la stessa cosa.
Beh, no, perché deve venire? Ah, dice travestito, dice lei, no?
Può venire anche in bicicletta se vuole. Non ci sono problemi.
Ma no, non verrà in bicicletta, viene con la macchina, vi incontrate al ristorante. Se io guardi, faccio il possibile, Silvio, faccio veramente il possibile. Poi
faccio una cosa, lei glielo dica.
Sì.
Che può venire quando vuole.
Beh, ho capito, mi dovete mettere d'accordo, però non è che può venire quando vuole. Vi dovete mettere d'accordo per trovarvi in questo ristorante e così lei fa trovare
un bel ristorante, una trattoria.
Vabbè, una trattoria, c'è sto panino col salame, di questo salame famoso, vi mangiate sto panino, vi raccontate due cose, vi fate un bel abbraccio. Caro Silvio, arrivederci, grazie. Non è che possiamo fare.
Che altro vuol fare?
Infatti. L'abbraccio forte, Silvio, la tengo aggiornata, va bene?
Va bene, grazie.
Grazie. Remo da Bologna, grazie. Buonasera, anzi c'è il traffico, torniamo subito, poi Remo da Bologna, Michele da Lodi, Angelo da Foggia e poi un grande ospite per la conclusione della zanzara. Bene, siamo qui, tra l'altro, caro Parenzo, ho già trovato il modo di mettere in contatto questo signore con
questa può essere una delle grandi campagne della zanzara.
Siamo di nuovo in diretta tra qualche istante su TGcom24. Eccoci qui.
Saluti a TGcom, a tutti gli amici.
Per l'ultimo quarto d'ora della trasmissione.
A tutti,
allora,
i redattori, al direttore e a tutte le maestranze. Oddio, soprattutto.
Mio, sempre le solite cose di Parenzo che vogliamo fare così. Dobbiamo andare a Remo da Bologna, però c'è anche Maurizio Ruggero con noi. Buonasera.
Buonasera Cruciani.
Come sta Ruggero?
Bene, come al solito.
Presidente del Sacrum Imperium,
il cattolico tradizionalista.
Vi demolisce la Repubblica Democratica vostra.
Ma che demolisce? Ma quale demolisce? Ruggero?
Insomma, vabbè, è vero.
Ma lei al limite,
La cosa drammatica, Maurizio Ruggero, cattolico tradizionalista,
sì,
è che lei davvero crede alle fregnacce che dice, che è una cosa incredibile.
La cosa drammatica, invece, Parenzo, è che lei fa finta di credere alle cose che dice e la gente lo sa che invece non ci crede. Questa è la cosa drammatica.
No, però scusi, Ruggero, lei al massimo può infinocchiare o può combattere con il signor Platinet, per carità, lo abbraccio fortissimo, durante la trasmissione di Chiambretti, dicendo le sue cose. Abbiamo qualche cosa da far ascoltare di qualche battaglia da Chiambretti, del signor Ruggero? Maurizio Ruggero, presidente del Sacrum Imperium versus Platinet, tra poco lo facciamo ascoltare, grande battaglia, sì, dal signor Chiambretti. Mi dica una cosa, ma per lei Giovanardi che cos'è? Un mito? Immagino che abbia la fotografia di Giovanardi sul suo comodino.
No, io di solito se devo mettere...
Che ha sul comodino lei?
Se devo mettere... Beh, non Parenzo evidentemente, neanche Cruciani, francamente, dico la verità. Su questo debolito.
Beh, diciamo, siamo abbastanza contenti di questo qua.
La foto di Maurizio è paradiso.
Sapesse quanto sono contento io, Cruciani.
Vabbè, allora Ruggero,
immagina svegliarsi al mattino.
Che cosa ha sul Maurizio Ruggero, presidente di Sacrum Imperium, cattolico tradizionalista, uno che pensa che gli omosessuali siano dei sodomiti, che sono?
Ah, perché non sono sodomiti, il nome tecnico sodomiti. Ma voi sempre di questo state a parlare, cioè non avete pensato che la più gran parte delle persone sta anche meglio se tutti i giorni non sente parlare di sodomiti, anche
ma
di ebrei,
perché?
A colazione, pranzo e cena. Secondo me si sta anche bene, cioè si può vivere anche senza, non è mica così drammatico.
Però è una realtà che c'è, Ruggero, bisogna prenderne atto.
No, è una realtà che voi pompate, che è diversa.
Perché invece in che senso?
È una realtà che voi pompate, come l'amico Parenzo, il quale sostiene tutto questo tipo di battaglie e poi a telecamere spente dice il contrario, perché
cioè,
questo
devono
sapere gli allocchi dei progressisti.
Cioè, che dice
Parenzo? Fa finta di dire queste cose, ma non ci crede. E questa è la cosa drammatica.
Ma no,
i conti progressisti che credete a queste cose.
Cioè, che dice? A telecamere spente, che dice? Brutti froci.
Non vi fate infinocchiare da Parenzo, che queste cose non le pensa per nulla. Per esempio, facciamo un esempio molto pratico.
Ma
adesso non so se Parenzo abbia figli, mi pare che abbia anche dei bambini.
Sì.
No, ma vorrei vedere se Parenzo è così convinto di questo da portare i suoi bambini alla pubblica lordura che c'è stata a Modena col bacio saffico collettivo.
Non avete fatto nessun problema, nessuno, io garantisco.
Ma perché, scusi, perché pubblica lordura quel bacio collettivo, quel bacio collettivo a Modena davanti all'abitazione di Giovanardi, scusi?
Perché, lei lo sa meglio di me, naturalmente fa finta di fare la domanda. Allora, perché? Perché è evidente, allora, quando uno ha una fidanzata, di solito la fidanzata stessa, se c'è un luogo pubblico, manifesta una qualche ritrosia. E non c'è niente di più naturale di un bacio con la propria fidanzata, naturalmente.
Allora?
Aggiungo un bacio casto, lo dico per Parenzo questo.
Sì.
cosa vuol dire?
Invece, cosa vuol dire bacio casto?
Sì, un bacio casto, cioè vuol dire un bacio non esagerato.
Ma scusi, ma lei non ha mai baciato per strada la sua fidanzata,
ma
sua moglie, in maniera appassionata? Non è mai successo?
Ma scusi, scusi,
ah, Ruggero, su.
Lei quando cammina per la strada si diletta a fare queste cose.
Vabbè, ma se lei vede due. Scusi, Ruggero, rifacciamo la stessa domanda che è stata fatta a Giovanardi qualche giorno fa. Se lei vede due donne, due uomini che si baciano in mezzo alla strada, che fa? Che pensa?
Penso che è una manifestazione di disgusto, cioè come tutte le persone.
Come
una manifestazione? Penso a una manifestazione di disgusto che è una pubblica lordura. Esattamente.
Ma come una pubblica lordura?
È una pubblica lordura, è il termine.
Ma è il bacio, l'amore, Ruggero, il bacio, l'amore, su.
Allora domani mattina lei si baci col cane che ha sotto casa e vede che meraviglia.
No, Ruggero, non è la stessa cosa.
E vede che meraviglia che.
Ma che c'è? Lei sta dicendo che il bacio tra due uomini o due donne è uguale al bacio di un uomo con un cane?
Ma scusi, voglio dire, nel momento in cui
si entra nel discorso
delle perversioni, tutto va di pari.
Ma come? Che c'entrano le perversioni?
Ma sono perversioni.
Beh, ma scusi, chiamatemi l'ambulanza, su, chiamatemi l'ambulanza,
dai. Non si può paragonare.
Chiamatela per Radio 24, perché se due conduttori come voi sostengono la tesi che è perfettamente normale che due sodomiti si facciano in pubblico e la gente deve addirittura applaudire.
Ma no, applaudire! A parte che sodomiti non è un termine.
Lei ha paragonato un bacio omosessuale al bacio tra un uomo e un cane, ma si rende conto?
Certo, perché nel momento in cui delle perversioni, caro parente.
Ma che perversioni, su?
Ma lei è bagato in testa.
No, perché? Perché la bestialità non è una perversione.
Ma è lei che è bagato in testa. È lei che è bagato in testa.
No, siete voi. Siete dei freudiani. Voi pensate, siete così bacati.
Dove si trova? Mi dia l'indirizzo di Verona, che la faccio venire a prendere da un'ambulanza, Ruggero.
No, volentieri, venga qua che facciamo due chiacchiere per la strada e vediamo chi ha ragione fra me e lei.
Ma sì, due chiacchiere per la strada. Ma scusi,
le mandiamo quattro uomini.
Ruggero, lei che cosa fa? Vede due uomini che si baciano, che fa? Va là a dire qualcosa, chiama la polizia, che fa?
No, dunque io spero che intanto arrivi l'inquisizione al più presto e sistemiamo.
Ma quale inquisizione? Vabbè, ma questo è malato. Ma che inquisizione, Ruggero, su!
Come tutte le persone,
ma perché Platinetto non l'ha strozzata l'altro giorno? Perché Platinetto non l'ha strozzata? L'altro giorno la doveva strozzare. Sentiamo un po' Platinetto l'altro giorno.
Torno al tono normale, ma visto che qui sembra che non ci sia nulla di normale.
Come quella tribuna dei sodomiti.
Bello, sodomita lo vuoi dire a tuo fratello, se ne hai una. Io sono una persona, tu non mi mandi a cagare.
Va bene,
se vuoi una lotta fisica.
Allora,
io sono.
Ma la doveva strozzare con le mani il signor Platinet, altro che.
Ma non ho capito chi è che deve strozzare, cioè chi è la vittima delle due, non ho mica capito chi doveva strozzare. Io
Platinet.
No, Platinet doveva strozzarle per le cose assurde che ha detto Ruggero.
Ecco,
sodomiti.
Freudiani bacati.
Ma che c'entra freudiani?
No, siete dei freudiani bacati, per cui essendo voi sulla linea del
ma anche Cameron in Inghilterra, il primo ministro vuole fare i matrimoni gay, ha letto, sì. Anche Cameron.
Voglio dire, ma scusi, ma non è che
cos'è Cameron? Un perverso? Cos'è Cameron? No, mi dica, Ruggero, cos'è scusi, Cameron?
Ma se il suo vicino sputa per terra, che fa? Sputa per terra pure lei?
Ma che c'entra?
Ma che razza di modo di ragionare questo qua? Se uno.
Scusi, ma il primo ministro inglese, che cos'è? Un perverso? Un malato sessuale?
No, è uno dei tanti, come lei e come Parenzo, che indossate lo scafandro progressista perché vi fa fare carriera, perché è comodo fare così.
Come ci fa fare carriera?
Mettete dei liquami della modernità dal punto di vista immorale. Ma io questo non lo faccio.
I liquami della modernità, vabbè, su, ma di che parliamo? Ruggero, scusi un attimo, voglio far ascoltare in conclusione, si taccia per un attimo, il durissimo editoriale di Mentana alla 7 contro Marchionne, Formigli paga le tasse in Italia non come Marchionne, poi ha detto anche altre cose sulla sentenza, un po' una difesa anche di una persona che collabora con la 7, ci sarà da discutere nei prossimi giorni. Formigli, sentite.
Anche perché un giornalista non guadagna così tanto. Certo, Formigli, visto che è il suo caso, guadagna molto di più di un operaio di Pomigliano, soprattutto dopo l'ultimo contratto degli operai di Pomigliano. Ma guadagna molto meno di un Sergio Marchionne, infinitamente di meno. E a differenza dell'amministratore delegato della Fiat, paga le tasse in Italia.
Va bene, dobbiamo concludere. Ruggero.
Siete riemersi dal pozzo nero?
Ma che pozzo nero? Ruggero, lei in un paese. Guardi, io sono contro la legge sull'omofobia, eccetera, eccetera. Però guardi che nel suo caso qualche. Una ripassata ci vorrebbe, una bella ripassatina.
Allora, praticamente bisogna ripassare le persone normali, non bisogna ripassare invece le persone.
Perché lei sarebbe normale.
Perché lei è normale.
Perché invece lei dice cose normali.
Ci dobbiamo salutare, ci sentiamo domani 18:30, 19:15 con TG24. Ciao.
ti piace così, cioè se ti piace questo spettacolo quotidiano, ma tienti questa roba qua, ti piace così, va bene.
La Zanzara, il titolo più di merda del mondo, soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello, soltanto tu.
La Zanzara.